Grazie mille, fratello Ben, grazie mille. Potreste sedervi, amici. Grazie, fratello Vail, quello è... Non sono degno di una introduzione così carina, ma di certo apprezzo quelle belle parole. Dovrei vivere una vita importante per esserne all'altezza. È così, sono felice di essere qui stasera a Southern Pines, Carolina del Nord. Lo confondo sempre. Se è Carolina del Nord... Cosa dici? Aberdeen. Quando prendo quel Southern Pines mi sembra che dovrebbe essere nella Carolina del Sud, ma sono Southern Pines nella Carolina del Nord, mi confondo. Non di meno sono proprio felice di essere qui e di avere questo tempo di comunione con i miei preziosi amici, il fratello Parker, il fratello Lee Whale, tutti loro e tutti quelli che soggiornano qui aspettando la venuta del Signore. E io davvero non conoscevo il fratello Parker quanto avrei voluto. Un giorno stavo leggendo un articolo su una rivista e dissi: Thomas Parker, dovrei conoscere quel nome. E solo dopo poco, o direi un giorno o poco più, il fratello Lee Whale entrò e disse: bene, sai chi è? Quello è il nostro amico lassù. E così abbiamo cercato di chiamarlo al telefono e volevo ringraziarlo per un commento che aveva fatto sulla rivista. E così poi ecco come siamo arrivati ad essere in contatto perché io fossi qui stasera per aiutarlo in questo convegno. Così felice di essere qui, fratello Thomas, e incontrare tutti questi bravi amici e di nuovo tutti e per avere un tempo di comunione. Ma potete immaginare come mi sento ad essere qui stasera per parlare su un messaggio della Bibbia e uomini come quelli seduti dietro di me. Davvero sento qualcosa, forse farei meglio a fare come Dwight Moody, dissero che lo fece quando era in Inghilterra, stava parlando una sera davanti ai Cockney, che pronunciano davvero bene le loro parole. E il signor Moody non aveva istruzione, così cercò di leggere una scrittura e pronunciò male tre o quattro parole, tornò indietro e ci provò di nuovo e le pronunciò peggio che mai. Così solamente chiuse la Bibbia e alzò lo sguardo verso il cielo e disse: Dio, aiutami. E scosse il paese. Quindi è così, guardare solo a Lui ed è quello che dobbiamo fare. E il convegno immagino sia stato tutto annunciato. Si farà quassù al tabernacolo, il tabernacolo Bible credo sia chiamato. E sono certo che se andrete lassù, amici, di certo sentirete qualcosa. Ho letto molti articoli, ma il fratello Thomas sembra essere uno dei grandi scrittori, penso, del giorno, la sua padronanza sulla parola di Dio, e quindi sono certo che vi farà bene andarci. Potrei sembrare un po' a pezzi stasera, il mio volto e i miei occhi. Immagino abbiate già sentito che stavo sparando con un fucile circa 4 settimane fa e... Il mio svago è sempre stato la pesca, la caccia o qualcosa, e così, la vita all'aria aperta. Non ho mai giocato a golf o a baseball o corse di cavalli e altro, semplicemente mi piace la vita all'aria aperta e mi piace così tanto. Mentre ero in Africa mi sono in qualche modo innamorato dei fucili di Roy Weatherby, ma non potevo pensare di potermene permettere uno. E così erano alcuni dei miei amici, probabilmente me ne avrebbero preso uno se io l'avessi permesso, ma non potevo, come ho detto al fratello Thomas questo pomeriggio, non potevo pensare di lasciare che alcuni dei miei amici mi comprassero uno di quei costosi fucili quando so che i missionari non hanno scarpe ai piedi. Non potrei sentirmi bene con il fucile. Così venne un mio amico e avevo un altro fucile là che un uomo diede a Billy Paul e dirigeva la Weatherby Company in Indiana e disse: lascia che lo faccia alesare per te e ne faccia un fucile Weatherby. Ebbene, è successo che non l'hanno alesato bene, ho messo la cartuccia per sparare, circa 6 tonnellate di esplosione proprio in faccia e proprio fuoco rosso alto circa quanto quelle tende. E la canna andò sulla linea dei 50 metri, il calcio andò da questa parte, il fucile si sciolse nelle mie mani. E non potevo vedere e sentire niente per alcuni momenti e quando potei aprì le mani così, aprì gli occhi, questo occhio da questa parte, potevo vedere il sangue spruzzare così e ho alzato la mano così e questo dente è stato staccato qui dove il pezzo di scheggia è entrato, ha disseminato un grande anello attorno al viso e 15 pezzi hanno fatto proprio una mezza luna appena sotto il mio occhio e sono andati fino in fondo al bulbo oculare, ma non hanno toccato il nervo ottico. E così quando il dottore mi esaminò, quando mi portarono là, disse: l'unica cosa che so, il buon Dio deve essere stato seduto là con il suo servitore, o non avresti nemmeno la testa e le spalle per tutta quell'esplosione. Quindi questi giorni sono tutti buoni e dei tempi buoni per me, sono felice di essere qui, proprio quindi tramite quello sento che il Signore non ha ancora finito con me. E forse vuole che cerchi di parlare un po' di più per il suo popolo e cercare di aiutare. Sono qui per fare tutto quello che posso per rendervi la vita un po' più facile e cercare di aiutare al meglio che so. Così pregherete per me, ne sono certo. Sì, signore. Il fratello Vail mi stava proprio dicendo che l'amplificatore qui è l'unico, ha solo un piccolo microfono. Potete sentire bene là dietro? Potete sentire. Va bene. Così non ho perso la vista né l'udito, ho ancora un fischio da inibire qui da qualche parte e questo occhio destro ha dell'astigmatismo, immagino sia il modo in cui lo pronunciate, si tratta del nervo che trema. Ma andrà tutto bene, andrà proprio bene, così tutto andrà benissimo. E so che era per uno scopo. Sappiamo che il nostro Signore è sempre fedele quando ha detto che avrebbe operato ogni cosa in quel modo, quindi sto proprio confidando che Lui sia in quel modo. Egli mi ha detto molte cose, mi ha permesso di evitare molti problemi, ma sapete, Egli non può farmeli evitare tutti. Noi ministri dobbiamo soffrire tanto quanto voi presenti. Il Signore a volte parla e ci fa sapere come aggirare i problemi e fare cose, ma ricordate, anche noi entriamo in quei posti dove dobbiamo soffrire proprio insieme agli altri. È veramente più difficile per noi di quanto lo sia per voi. Sembra proprio che Egli si trattenga a lungo per noi, sapete, non risponde sempre. Ma siamo grati che Egli venga sempre cavalcando sopra l'onda e quindi siamo grati per quello. Tutti si sentono bene? Mai, quello suona proprio come un convegno, cioè è tutti proprio in sintonia. Pregate ora, e stasera ho tratto qui un breve contesto da quello che potrebbe essere chiamato un testo che voglio leggere, e ho delle scritture e dei piccoli appunti scritti qui da cui mi piacerebbe fare una breve lezione di scuola domenicale, per dire. E poi vorrei proprio chiedere, certo di solito all'inizio non ce ne sono troppi qui, potrei probabilmente, quando ci sono persone malate per cui pregare, potrei fare una fila di preghiera e prenderli tutti in una sera, quindi forse inizierò stasera, chiederò e vedrò quanti sono qui affinché si preghi per loro e in un certo senso siete venuti al convegno, volete la preghiera per i vostri corpi malati? E vorreste che pregassimo per voi? Vorreste solo alzare la mano, dire sono venuto con quell'intenzione? Ebbene, questo è meraviglioso, questo è buono, vederlo la prima sera. Di solito le persone in un certo modo aspettano fino all'ultimo, poi è piuttosto difficile. È meraviglioso vedervi qui con fede in Dio, che credete che Dio risponderà, Egli lo farà, Egli non fallisce, Egli proprio non fallirà. Molte sono le afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte. Quindi, purché otteniamo liberazione, è la cosa principale. E a volte ci troviamo in difficoltà come Paolo e gli altri che ci hanno preceduto, i grandi santi e gli uomini eletti di Dio, e sappiamo che non possiamo chiedere di essere immuni ai problemi. Ma c'è sempre qualcosa dietro ciò per cui Dio lo fa operare proprio bene per tutti noi. Credo che alcuni momenti fa, se non mi sbaglio, vedo il mio buon amico, il fratello Sullivan, seduto qua giù, tutti dal Kentucky. Sono felice di vederti, fratello Sullivan. E il fratello Iverson, Florida, ovunque. Quanti sono qui da fuori città? Vediamo le vostre mani da questo. Ebbene, diciamo, c'è qualcuno qui dalla città? Vediamo le vostre mani dalla città, dai dintorni della città. Oh, guardate un po', circa 12-15 persone che vedo. È una buona rappresentazione da fuori città, fratello, è così, di solito è quello che attirano i convegni. Ebbene, mia moglie era solita cantare un piccolo cantico per me. They'll come from the east and west, they'll come from the lands afar.
to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, glow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown do shine. You know the song?
Conoscete il cantico?
Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Then would it bring you joy, our sorrow, our deep despair? But when our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air.
Quello è il nostro scopo nell'essere qui. Ora, non sono un cantante, amici. Io non potrei cantare, io, sai, ho sempre voluto cantare, fratello. Quindi dirò a tutti voi, una volta potete sentirmi cantare quando posso cantare. Quando salite in cielo, e sarà tutto finito e sarete nelle vostre grandi dimore, mi sono sempre piaciuti i boschi così tanto e tutto, forse avrò una piccola capanna giù nell'angolo della terra della gloria da qualche parte. Una mattina uscirete sul patio della vostra grande dimora o sul portico, ascolterete... Laggiù nei boschi sentirete salire una voce e cantare, e grazia sorprendente, quanto è dolce il suono! Direte, il fratello Branham ce l'ha fatta! Se, quando egli può prendere un miserabile come me e salvarmi, ebbene allora c'è speranza per tutti noi, e vedrete, direte proprio, il fratello Branham ce l'ha fatta perché eccolo là che canta ancora grazia sorprendente! Ho sempre voluto cantarlo, posso proprio canticchiarlo nel mio cuore, ma un giorno spero di poterlo davvero cantare. Andiamo ad Efesini, al sesto capitolo, ed ecco che è quasi ora di uscire, stiamo appena iniziando. Efesini, il sesto capitolo, iniziamo con il decimo versetto e leggiamo una porzione della parola. Nel rimanente, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Vestite tutta l'armatura di Dio per poter dimorar ritti e fermi contro alle insidie del diavolo. Poiché noi non abbiamo il combattimento contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le podestà, contro i rettori del tenebre di questo secolo, contro gli spiriti maligni nei luoghi celesti. Perciò prendete tutta l'armatura di Dio, acciò che possiate contrastare nel giorno malvagio, e dopo aver compiuta ogni cosa, restare ritti in piedi. Presentatevi dunque al combattimento cinti di verità intorno ai lombi e vestiti dell'usbergo della giustizia, ed avendo i piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace. E soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale possiate spegnere i dardi infuocati del maligno. Pigliate ancora l'elmo della salute, spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Orando in ogni tempo, con ogni preghiera e supplicazione in spirito, vegliando dunque con ogni perseveranza ed orazione tutti i santi. Vorrei prendere un testo da quello, da indossare l'intera armatura di Dio. E stavo pensando poco fa che questo potrebbe essere appropriato, far penetrare un po' per il messaggio per domani mattina e per i giorni seguenti al convegno. Perché di solito è ad un convegno che questi grandi uomini, che sono chiamati a questo insegnamento, di solito portano la parola alle persone. E così Paolo qui stava parlando del vestire di un soldato che va in guerra, un soldato che indossa l'armatura preparandosi per una battaglia. E in un certo modo mi piace il modo in cui lo pone, la preparazione. Sapete, credo sia stato Lincoln che una volta disse: nel tempo della pace preparati per la guerra. O potrebbe non essere stato lui, ma mi sembra piuttosto sia stato lui a fare quell'affermazione. In tempo di pace preparati per la guerra e sarebbe una buona cosa su cui riflettere. Nel tempo in cui tutto procede senza intoppi fareste meglio a prepararvi, perché Satana non lascerà che tutto proceda senza intoppi molto a lungo. Siete in un convegno ora e tutto scorrerà bene, ma tra pochi giorni ve ne andrete e affronterete il nemico. Egli potrebbe anche non aspettare finché vi preparate ad andarvene. Lui potrebbe attaccare in qualsiasi momento, così lui è malvagio e spietato, porta avanti tutto quello che può, qualsiasi cosa possa dire o fare, lo fa proprio ora lui, quindi è meglio essere sempre vestiti. Potreste affrontarlo per strada, potreste affrontarlo in macchina, è difficile dire dove lo affronterete, o vi affronterà proprio là sulla sedia, e me proprio qui al pulpito, ovunque, egli è proprio malvagio e non gli importa, quindi vogliamo essere preparati per questo. E questo grande insegnante, San Paolo, stava insegnando alla Chiesa come indossare l'armatura e lo stava paragonando ad un soldato che si prepara per la grande battaglia in vista. Ora troviamo in giro nelle nazioni molte volte che le nazioni, non importa se siano amichevoli o non amichevoli, ogni nazione ha le proprie spie. Ora noi abbiamo le nostre spie in tutto il mondo e ogni nazione nel mondo ha le proprie spie qui. Se sono amichevoli o non amichevoli, sono un po' sospettosi, sapete. Ora, l'Inghilterra è una delle nostre nazioni sorelle, eppure abbiamo spie in Inghilterra. L'Inghilterra ha spie qui, le abbiamo ovunque, eppure... Così faranno i loro giri e sono persone amichevoli, simpatiche. Non c'è davvero niente che possiate dire contro di loro, ma sono proprio in allerta, osservando, vedendo cosa sta succedendo e guardando per qualche nuova arma che sarà sviluppata. E si intrufoleranno proprio dentro e vedranno com'è quell'arma e poi la manderanno nel loro paese e si prepareranno per un contrattacco. Se noi usiamo quest'arma, ebbene, potrebbero contrattaccarla per noi, o se dovessimo usare la loro arma o loro usano la loro arma su di noi, le nostre spie. E costruiremo qualche arma per combattere l'arma che stanno pianificando di usare, o qualche segreto, un servizio segreto, o qualche cosa segreta che stiamo pianificando di fare. E si prepareranno perché hanno spie qui per quello scopo, per spiare e vedere cosa stiamo facendo. Noi abbiamo spie là che spiano vedendo cosa stanno facendo. Sembra che non possiamo proprio fidarci uno dell'altro. Proprio sembra proprio che ci sia qualcosa negli esseri umani che si spinge proprio fino ad un certo punto che non può andare oltre. Sono felice che ci sia qualcosa in cui possiamo riporre completa fiducia. Voi pure? Qualcosa che... Non dobbiamo chiederci, pensare, solo sapere che possiamo proprio riposare come piccoli bambini. Penso che sia il modo in cui dovremmo essere, specialmente i cristiani. Dovremmo essere come... All'inizio, notate, l'uomo sta cercando di trovare quel posto perché quando fu creato per la prima volta d'immagine di Dio non doveva decidere da solo e Dio si prendeva cura di lui. Ma da quando è diventato un forestiero, un vagabondo, allora deve decidere da solo ed è sospettoso di ogni cosa. E solo, se scusate l'espressione, è un po' impaurito, tutto sembra un po' sospettoso. Se ne va, non vuole aspettarlo. Ora, le nazioni fanno queste cose, spiano, e sono costantemente... Il motivo per cui devono fare questo è perché le loro vecchie armi che usavano sono diventate obsolete. Ora, cosa faremmo con un arco e una freccia che usavano una volta? O cosa faremmo con le vecchie armi che usarono nella Prima Guerra Mondiale, il vecchio fucile Krag Jørgensen? O cosa faremmo con lo Springfield? Quello è stato sostituito. L'ultima guerra con i Garand, questa guerra con un missile atomico. Vedete, e diventa obsoleto. Il vecchio aeroplano a cui eravamo abituati, Erdnocker, che passò nella Prima Guerra Mondiale, bene, hanno usato un aereo a 3 o 4 motori in quest'ultima guerra. Ed ora? È solo spazzatura, non serve. È obsoleto. Vendete milioni di dollari per farli, poi vengono gettati in un grande crogiolo, li modellano di nuovo, perché il nemico, le nostre spie che riferiscono hanno portato notizie che hanno un aereo più grande. Ora andiamo col jet. Ora sono arrivati al punto che possono regolarlo a una stella, tirate una leva e il mondo intero andrà in una nuvola di polvere. Quindi è quasi la fine di questa cosa. E non c'è quasi più nulla che sappiano fare ora. Tutte le vecchie armi sono state cambiate e sono diventate rottami. Stavo pensando al vecchio treno a carbone che una volta portava, scendeva attraverso Jeffersonville, là vicino al deposito, e avevano grandi file di cannoni e lo portavano a Fort Knox, dove erano stati fabbricati, e carri armati. Quella vecchia macchina a vapore che non ce n'è più nessuna sui binari, se ne sono andate tutte e sono poste come reliquie, le hanno usate in quest'ultima guerra, ma ora è a diesel. Tra pochi giorni sarà un affare guidato dall'atomica, quindi è proprio tutto, bisogna buttarlo via e ricominciare da capo. E sapete, in questa guerra tra nazioni c'è una grande guerra in corso oltre a quella. E quella è la guerra tra Dio e Satana. Una grande guerra. E quella fu la prima guerra e sta ancora infuriando. Ma oh, sono così felice che presto giungerà alla fine e sarà tutto finito. Satana ha i suoi agenti ovunque che osservano, spiano il popolo di Dio, le mosse di Dio, il nemico è posto ovunque osservando, vedere cosa può fare. E anche Dio ne ha alcuni in giro, quindi siamo grati per quello. E ogni nazione equipaggia il suo esercito con l'equipaggiamento migliore e più recente che possa trovare. Ecco perché la nostra vecchia attrezzatura diventa obsoleta e perché troviamo come la Germania sul radar e le cose diverse che prendiamo da altre nazioni è qualcosa che inventiamo noi stessi. Ora hanno un uomo che volteggia nello spazio, tutti gridano per questo, sapete, abbiamo un uomo nello spazio. Ebbene, non è niente, noi cristiani ne abbiamo avuto uno nello spazio per 2000 anni, sapete? È così, è così. Stanno gridando per quello. Non è niente di nuovo, quello è vecchio per noi, lo sapevamo da sempre. Quindi vedete, vedete, ecco quanto siamo avanti, loro proprio non se ne rendono conto. Sì, costruire grandissime strade, super, cose simili e cercare di rendere la Terra un posto migliore e così via, non si rendono conto che i mansueti la erediteranno. Quindi eccovi. Quindi proprio, vedete, Dio ha pensato a tutto per noi, cioè l'unica cosa che dobbiamo fare è proprio aggrapparci a Lui e andare proprio avanti, vedete? Cioè credere tutti, ecco tutto quello che Egli ci ha chiesto di fare, Egli ci porterà proprio fino alla fine. Così scopriamo che questi agenti segreti del nemico sono in giro. Ogni nazione ora equipaggerà i suoi uomini con l'equipaggiamento più recente, l'ultimo. E studiano e fanno di tutto, cercano di contrastare l'arma dell'altro e per ottenere un'arma un po' più moderna, un po' qualcosa con un po' più di potenza. Dall'arco e la freccia ad un moschetto e da un moschetto ad un fucile moderno e da quello ad un'atomica continuano proprio a costruire, li tiene occupati del continuo ed è compito della nazione. Se vogliono sopravvivere, vogliono equipaggiare i loro soldati con il migliore equipaggiamento che ci sia. Ebbene, Dio, sapete che Egli è infinito, vedete? Egli non deve pensare a niente di meglio. Egli ha il meglio proprio dall'inizio, così non potete migliorarlo. Non si può fare niente al riguardo. Egli ci ha dato proprio il meglio. Quella è la sua parola. Amen. È così. Quella è la sua parola, il meglio che può essere dato. Dio dà al suo popolo il meglio, ed è quello che egli scelse per i suoi figli, il meglio in assoluto. Ne sono così felice. Vedo Dio, nostro Padre, è il regno di cui siamo delegati. Egli è infinito. Ora queste nazioni continuano a costruire, a studiare e ad operare e progredire nella scienza e ogni cosa simile, ma vedete, Dio, essendo infinito, perciò Egli conosce la fine dal principio. è prima che mai accada, egli sa come, quando e dove. Così possiamo stare tranquilli che finché siamo in lui tutto andrà proprio bene. Non c'è bisogno di avere paura di qualcosa, non c'è niente che possa infastidirci. Così stiamo proprio riposando pacificamente come piccoli bambini e niente può farci del male. Quindi il Dio infinito, vedete, ecco perché credo alla sua parola, non è vero? È perché quella parola è lui. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola si fece carne e dimorò fra noi. Ora, quindi dunque, Dio sapeva che lui stesso non poteva fallire perché egli era al di sopra di Satana. Così egli ha dato se stesso, vedete, la sua parola, così quella è la sconfitta. Ora, Dio non può prendere una decisione oggi e domani tornare e prendere una decisione migliore, vedete, poiché la sua prima decisione è perfetta, egli non deve mai cambiarla. Perciò quindi possiamo basarci su qualsiasi cosa Dio dica. Ecco perché credo che la Bibbia sia la parola di Dio. Ora il motivo per cui lo credo è che Dio deve giudicare il mondo tramite qualche criterio. E se è tramite una chiesa, qual è? Vedete, ce ne sono centinaia, e le diverse chiese e organizzazioni, bene. Ma non potete, il luterano dice, noi lo abbiamo. E il battista dice, no, lo abbiamo noi. E il presbiteriano dice, noi lo abbiamo. E il pentecostale dice, no, questo lo è. Il nazareno dice, no, questo lo è. Sareste confusi, ma vedete, è la parola. Io proprio la credo, la parola, vedete? Prendetela proprio come è stata scritta, credetela, e dice che essa non è di personale interpretazione, è scritto proprio là. E quindi se egli deve giudicare il mondo tramite qualche criterio, ebbene questa, egli ha vegliato su di essa. Quindi è proprio nel modo in cui dovrebbe essere, quindi lo credo proprio così. Leggetela soltanto, dite sì, Signore. E credo che quando crediamo a Dio, ogni volta che Dio dice qualcosa, lo enfatizziamo con Amen. Proprio così, qualsiasi cosa Dio abbia detto. Egli disse a Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora qualcuno direbbe, beh, in un certo senso. Ah, Amen. Egli disse, ravvedetevi e siate battezzati e riceverete lo Spirito Santo. Amen. Vedete? Egli disse, il giusto vivrà per fede. Amen. Ed egli disse, io verrò di nuovo. Amen. E qualsiasi cosa egli dica, lo Spirito Santo dentro di noi lo enfatizza proprio con Amen. Vedete? Poi cercate la cosa seguente. Vedete? Ora è meraviglioso che possiamo avere una fede simile. Ora il motivo per cui so che è giusto è perché Dio disse nel libro di Apocalisse, chiunque toglierà una parte da questo libro vi aggiungerà una parte. Oh mai! Allora quello deve essere ciò tramite cui egli giudicherà il mondo. Oh, dite, egli lo giudicherà tramite Cristo. Egli è la parola. Non può allontanarsi da ciò, lo lega proprio di nuovo. Egli è la parola. Così ora, così sappiamo che quella parola è vera. E se dite di avere Cristo e non credete a questa parola, c'è qualcosa che non va in quello che avete, perché la parola è giusta. Sì, Signore, deve essere la parola. Ora scopriamo che Dio ha dato il meglio ai suoi figli e quindi egli non deve migliorare ciò. Egli non cambia mai, non è cambiato per nulla dalla prima volta che lo diede come protezione per i suoi figli. Ora, quando egli seppe c'era guerra in cielo, egli dovette cacciare Satana, poi scese sulla terra e fortificò i suoi figli con la sua parola. Voglio chiedervi qualcosa, pensate solo che, ora, Eva non lo fece mentre si trovava in questa grande fortezza della sua parola. Ora, Satana era all'esterno cercando di usare qualche tipo di tecnica per farla uscire da là. Finché lei rimaneva dietro la parola, tutto andava bene. Ecco dove commettiamo il nostro errore. Facciamo il nostro errore quando usciamo da dietro la parola. Quindi credo che tutti i credenti della Bibbia la pensino in quel modo. Usciamo da dietro la parola, allora siamo nei guai. Ma finché teniamo la parola davanti a noi, non andiamo davanti alla parola, lasciate che la parola sia davanti a voi. Vedete, lasciate che essa vada davanti e vivete proprio dietro di essa. Essa solca il fossato e voi semplicemente vi camminate dentro. Vedete, ed ecco come fa. Ora troviamo allora in questo grande tempo del principio, quando Dio fortificò i suoi figli in questa fortezza della sua parola e disse loro, ora ecco, quello era... Ora pensate solo, Eva non rifiutò l'intera cosa, lei non disse, ebbene Dio immagino è tutto sbagliato, non credo una parola di ciò. No! Io ne credo la metà, Signore. No! Satana interpretò male solo una piccola parte di essa. Non tutta essa, solo una piccola parte di essa. E poiché lei ascoltò quel piccolo termine, causò ogni corteo funebre, fece ogni tomba, fece ogni capello grigio, ogni bambino malato, ogni peccato che sia mai stato commesso a motivo del solo prendere un piccolo granello della parola di Dio e proprio metterla fuori posto. Ora, se il Dio infinito, un Dio pieno d'amore, il fraintendere la sua parola, solo non crederla completamente, solo una parte di essa, ha permesso che tutto questo avvenisse a causa del solo non credere ad una parte di essa, credo che dovremo prendere ogni parte di essa, tornare indietro, perché solo prendendola in modo sbagliato, dicendo la Bibbia dice questo, ma onestamente non significa quello, significa quello, vedete, lo intende proprio in quel modo, quindi dobbiamo mantenerla in quel modo, nel modo in cui egli l'ha detto. Ma poi Eva avrebbe, ora scopriremo che non appena lei doveva arrivare, Satana doveva attirare la sua attenzione. Ora ricordate, egli è in guerra con Dio. E uomini e donne sono suoi figli, quindi egli è in guerra con Satana. Quindi ora ricordate, Satana scese per usare una tattica per cercare di contrastare la guerra di Dio, la sua protezione. Sta cercando di trovare qualcosa che possa, un'arma migliore, quindi non potrebbe trovare un'arma migliore, così allora l'unica tattica che potrebbe usare sono i ragionamenti. Oh, quando vi fermate a ragionare su qualcosa, la parola dice, ma fammi vedere, quello non significa me, per le sue lividure siamo stati guariti. Quello non dice, significa sicuramente quello, è così. Chiunque vorrà. Ebbene, so che lo Spirito Santo era per loro nei primi giorni, ma esso, solo la ragione, ci dice che noi, oh no, non fatelo. Chiunque voglia, per voi e per i vostri figli e per quelli che han da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Vedete? Vedete? Nessun ragionamento. Non fermatevi a ragionare. Continuate proprio a credere a ciò che Egli ha detto. Ebbene, fratello Branham, ho cercato lo Spirito Santo per 10 anni. Su cosa stai ragionando? Se avete eseguito il suo piano, allora continuate soltanto, credetelo soltanto, vedete? Egli ha stabilito il piano e seguite soltanto quel piano, allora deve risultare corretto, se non lo è, allora egli disse qualcosa di sbagliato, vedete? Quindi egli non può dirci niente di sbagliato ed essere ancora Dio. Quindi, vedete, dovete credere che essa è la sua parola o non gli credete affatto. Quindi è strano, non è vero, ma essa è proprio vera, essa è davvero la verità. Ora troviamo che questo grande nemico di Dio pensò, ora, finché crederanno a quella parola, non potrò mai arrivare a loro. Finché quella piccola famiglia in Eden rimane dietro quella parola, non potrò mai toccarli. Neanche oggi può farlo, è così, è ancora bloccato, giusto? Ma se posso usare qualche strategia davvero buona e solo ragionare, dare alcuni ragionamenti umani perché è umana, e se posso solo dare dei ragionamenti umani, allora noi vinceremo la battaglia, Satana e i suoi angeli. Ma poi Eva cedette. Così dunque riconosciamo il nostro nemico dai suoi attacchi. Forse non l'avete capito proprio bene, nel modo in cui l'ho detto. Riconosciamo il nostro nemico quando qualcuno, qualsiasi spirito, qualsiasi persona cerca di non essere d'accordo con la parola di Dio. Ricordate, quello è il vostro nemico, quello è il vostro nemico. Conosciamo il suo vecchio attacco, è quello con cui ha fatto crollare la razza umana ed è il modo in cui li fa crollare ancora oggi. Ecco il modo in cui vi allontana da Dio è di non credere alla sua parola. È l'unico modo in cui potete rimanere in comunione con Dio e parlare a Lui nella frescura della sera e rimanere fortificati nella parola su entrambi i lati, lasciare che la cortina della parola di Dio scenda tutto intorno a voi. E voi siate una goccia proprio nel mezzo di essa, e così allora siete fortificati. Gloria! Ora, per fare questo, deve renderlo molto attraente. Ragionamenti! Ed è così che fa Satana. Ed è bravo nel compito, ed è un buon avversario, e lo rende attraente. Doveva renderlo attraente per Eva. disse: ora guarda, cara, vedi, sai, non sai cosa è giusto e sbagliato, e tu devi ricordare che questo frutto è piacevole alla vista. Esso ciò renderà saggi e tutti. Oh, se quella non è una buona esca, solamente prendi il tuo PhD o LL, doppia L, Q, U, STD o qualcosa del genere, sarai saggio. Ricordate ora, non è quello, è la fede in Dio che lo compie. Potreste avere abbastanza lauree da tappezzare quel muro con esse e ancora non conoscere Dio. Vedete? Voi conoscete Dio per fede, nient'altro. Come? Per fede. Cosa? Fede nella sua parola. È l'unico modo in cui egli riconosce la fede. La fede viene dall'udire, l'udire la parola di Dio. Ecco come avviene l'udire la parola di Dio. Ora, Satana lo rese attraente, lo rende attraente tuttora. Ora, non sto sminuendo niente, spero non mi prendiate in quel modo. Io se lo faccio non lo intendo così. Ma Satana cerca di creare attrazione con la teologia e l'istruzione. Ebbene, abbiamo cercato di educare il mondo per 2000 anni, sta peggiorando più che mai. Vedete? Non potete portare le persone a Cristo tramite l'istruzione, tramite la denominazione. Cercano di renderlo bello. Il peccato è bello, certamente. È bello. Ora, se prendete la Bibbia, scopriamo, stavo parlando qui alcune sere fa da qualche parte sull'argomento di Noè ai suoi giorni. Prendiamo Genesi 6, quando i figli di Dio videro le figlie degli uomini. E una volta stavo studiando la storia e stavo ascoltando quello che lo storico stava dando come suo... Oh no, chiedo scusa, era un commento su ciò che pensava fossero i figli di Dio. Disse che erano angeli caduti che si spinsero nella carne umana e videro delle donne e quanto erano attraenti quelle donne e questi figli di Dio divennero carne. Se la si prende in quel modo, pensai, mio prezioso fratello, sei più intelligente di me, ma se lo fai, allora rendi il diavolo un creatore. Quindi il diavolo non può creare, lui solamente perverte ciò che Dio ha creato, c'è solo una creazione, un creatore, quello è Dio. Un errore è una cosa giusta pervertita, una menzogna è una verità usata in modo errato. Vedete, l'adulterio è l'atto giusto usato in modo errato. Vedete, ogni errore è una cosa giusta pervertita. Ed è tutto ciò che Satana può fare, è solo pervertire ciò che Dio ha già fatto. Vedete, una perversione. Bene. Ora troviamo che molte volte Satana lo rende così, così attraente che sareste più popolari. Ora ecco cosa fece ad Eva, saggia, intelligente, ricca. Oggi l'ha reso così attraente al punto che la gente vuole porre milioni di dollari negli edifici e poi predicare che la venuta del Signore è vicina. Vedete? Le chiese stanno costruendo auditorium più grandi e comprando più terra e tutto, e poi predicare che la venuta del Signore è vicina. E missionari sul campo che cercano di portare la parola alle persone povere che non l'hanno mai sentita e debbono soffrire per questo, vedete? Non mi sembra giusto. Ma Satana cerca di renderlo attraente, sistema le chiese, la rende una chiesa intellettuale, bella, intelligenza. Vivo vicino ad una certa organizzazione, sono brave persone, meravigliose, suppongo, gli uomini, ma un uomo anziano seduto fuori cercando, aspettando che si preghi per lui. E poiché questo ministro non crede nella preghiera per i malati, io non ero a casa in quel momento, il vecchio stava aspettando, c'era un temporale che soffiava, e poiché il vecchio in un certo modo sembrava un vagabondo, il povero vecchio non aveva un granché di scarpe ai piedi e la sua vecchia giacca era tutta lacera e strappata, ma questo ministro non lasciò neanche andare nel portico per sottrarsi alla pioggia. E mi chiedevo proprio se quando saliremo in cielo, se ci sarà un piccolo posto speciale proprio per gli intellettuali e i poveri, tutti gli altri saranno da qualche altra parte. Ora temo che ci sarà molta delusione al giudizio, perché sapete, Paolo disse in Ebrei, l'undicesimo capitolo, vagavano in pelli di pecora e di capra, erano bisognosi e afflitti. Guardate Elia nella sua caverna, è come se lo vedessimo venire alla nostra porta oggi con tutta la barba sul volto, la sua testa calva, luccicante, avvolto in un pezzo di pelle di pecora. Probabilmente lo scacceremmo fuori dal cortile, alcuni dei nostri fratelli intellettuali, è così. Ma non sapete cosa batte sotto quella pelle là, vedete? Lo Spirito Santo può essere ospitato là, vedete? Non dobbiamo mai farlo, dobbiamo essere fratelli, trattare un uomo, Non importa se ha torto, trattatelo comunque bene, siate gentili con lui. Se non avete quello spirito, allora c'è qualcosa che non va. Gesù era gentile con coloro che erano cattivi con lui, vedete. Dovete essere cristiani, pieni d'amore, pronti ad aiutare qualsiasi razza, colore, credo, ovunque, in qualsiasi momento, vedete, dobbiamo essere in quel modo. Quelli sono i cristiani, ecco come Cristo ci vorrebbe. Ed essere un cristiano significa essere simili a Cristo. Ora Satana rende ogni cosa così attraente, mette da parte le persone e dovete credere a questo credo ed è tutto quello che dovete fare e dovete dire questa preghiera e eliminare le cose e così via. Sembra e le persone vanno avanti a vivere ancora giocando d'azzardo, fumando, bevendo, le donne indossando abiti immorali e vanno a spettacoli, balli e giocano a carte proprio come hanno sempre fatto, vedete? Tuttavia appartengono ad un grande gruppo intellettuale di persone. Vedete, Satana lo rende davvero attraente. Non è così! Avete notato il sacrificio di Caino, quanto sembrava attraente, bello, i frutti del campo e i fiori? Ma quello di Abele non era attraente, tirando un piccolo agnello con un pezzo di... Non immagino avessero canapa in quei giorni. Potrebbe essere stata una vite avvolta attorno al suo collo e lo portò lassù e gli tagliò la gola con una pietra finché morì dissanguato. Non era molto attraente, ma era la giustizia che rispondeva del peccato. Ma Dio rende la sua parola sempre più certa, egli non deve rifortificarla e portare qualcos'altro, egli rende la sua parola sempre più reale. E la Bibbia disse, quando il nemico entra come una fiumana, lo Spirito di Dio alza uno stendardo contro di esso, vedete? Ora, cos'è? Allora, se il nemico entra come una fiumana, e la fortificazione di Dio per il suo popolo, per fortificarli, è la parola di Dio, così egli proprio innalza la parola, uno stendardo contro di lui. Amen. Ora egli l'ha alzato 3 volte, lo sapevate, Dio è sempre nel 3, non quello è il numero perfetto di Dio, come Dio, l'essenza stessa dell'amore, lo Spirito copre tutti i sistemi solari. Dall'eternità, se ci fosse una tale via verso l'eternità, tutto amore, tutta potenza, vera potenza. Ora quell'amore là non è fileo, la parola greca posta nell'amore, ma l'amore di comunione, ma è agapao, amore devoto, ed egli è la fonte di tutto ciò. Ed ora quando tutto quello, egli unse profeti, uomini nati sessualmente, ma non avrebbe funzionato. Ora allora una volta Dio divenne uomo e Gesù era quell'uomo ed egli era l'immagine espressa del Padre. Vedete? In altre parole, tutta questa grande purezza d'amore, grande purezza di potenza, tutta questa grande cosa è stata manifestata in Lui. Ora dunque, egli scese al sepolcro e morì per noi, per la nostra santificazione e giustificazione. E poi riportò lo Spirito Santo, vedete, per noi. Ora quindi noi siamo i giustificati. Cristo era la santificazione di Dio. Noi siamo la giustificazione, Cristo la santificazione, il Padre, capo, vedete? Proprio come la parola al principio ci fu parlata nel giardino dell'Eden, la parola parlata, e la seconda volta essa fu fatta carne e dimorò fra noi. E la terza volta essa divenne parte di noi nello Spirito Santo, dimorando in noi, Dio che entra nell'uomo. Prima si parlò della parola, il nemico la distrusse, allora la parola fu fatta carne e egli fu crocifisso. Ma ora, amen, c'è una differenza nella parola. La parola è diventata la Chiesa e la Chiesa è la parola, Dio. Tutto ciò che Dio era, egli lo versò in Cristo. Tutto ciò che Cristo era, lo versò nella Chiesa, lo Spirito Santo. Ora il nemico ha qualcosa, vedete? Allora non sta combattendo qualcosa qui in passato. Molte persone hanno preso solo la lettera uccide, lo Spirito dà vita, vedete? Vedete? E prendono questi credi e così via, uccidono ancora. Ma quando prendete lo Spirito, quello è Dio stesso. Come sapete che esso è Dio? Perché egli sta prendendo la parola e la manifesta. Vedete? Allora è Dio, egli stesso. Oh, mai la parola parlata. Sì, Signore. Oh, mai. Oh, mai! Penso ai giorni di Noè. Gesù lo paragonò ad oggi come fu ai giorni di Noè. Genesi 6. Riprenderò di nuovo quella scrittura proprio qui. Avete notato quando i figli di Dio, che erano i figli di Set, che vennero da Adamo, e Adamo era da Dio, figlio di Set, poi l'altra parte venne da Caino, che credette alla menzogna di Satana, figli di Satana. Ora, quando le donne cananee, proprio al tempo della fine, prima della distruzione, erano molto belle, avete notato la differenza nell'aspetto delle donne? Alcuni di voi uomini e donne più anziani negli ultimi anni? Stavo leggendo l'altro giorno dove Pearl White, molti di voi anziani ricordano una delle donne più belle che avesse la nazione, quando Scott Jackson la pugnalò a morte, il suo amante silenzioso, amante segreto piuttosto. E la sua foto, ebbene, non starebbe per strada con qualcosa che sembra carino oggi. Ma vedete, ci stiamo avvicinando alla fine, le donne si travestono in un abito che fa... Vedete? Quello è cananeo. Farei meglio a fermarmi a questo punto e spostarmi qui ora, vedete, perché ho detto che non l'avrei detto di nuovo. Bene, Satana ha i suoi giganti intellettuali. Ricordate che si disse che c'erano giganti nel paese in quei giorni, giganti. Li ha ancora, giganti intellettuali. Oh, mai, vedete? In quei giorni in cui Noè disse verrà un diluvio, vedete, non lo credevano, tuttavia erano religiosi, ma loro non reggeva con la loro specificazione della scienza, come sarebbe piovuto laggiù, quando lassù non c'è pioggia, dimostratelo con la scienza, non c'è pioggia lassù. Come quel tizio russo l'altro giorno in quell'orbita disse di aver volato là dappertutto 17 volte attorno al mondo, non aveva mai visto nessun Dio, nessuno Spirito Santo, nessun angelo. Povero uomo ignorante. Sì, è la stessa cosa, la loro scienza è proprio loro diventano così scientifici che diventano stolti, vedete? Oh, scusatemi, non avrei dovuto dirlo. Io intendo che trascurano proprio le cose reali, vedete? Ora, bene, ma oggi Satana e i suoi giganti intellettuali possono spiegarne ogni parte in modo soddisfacente, certo. Nessuna roba del genere. Ah, c'è guarigione divina? Ah, mentale, vedete? Lo Spirito del Signore per... La Bibbia disse la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli. Ebrei, il quarto capitolo, più affilata di una spada a due tagli che taglia fino al midollo dell'osso. È anche un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Quello Spirito di Dio, quando Gesù si alzò e percepì ciò a cui stavano pensando, quando Egli era la parola. Quando Filippo andò da lui e portò Natanaele con sé, gli disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Disse, Rabbi, quando mai mi hai visto? Disse, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Cos'era quello? Quella era la parola più acuta, più forte. Quando la donna al pozzo venne, disse, quando egli chiese da bere, le disse, bene, non è consuetudine, c'è segregazione qui, voi siete giudei e noi siamo samaritani. Ma egli disse, se sapesti con chi stai parlando, chiederesti a me da bere. E la conversazione continuò finché egli trovò quella parola e iniziò a trovare il suo posto. Disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho marito. Disse, hai detto la verità, ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è tuo. Lei disse, Signore, vedo che tu sei l'unto, il Cristo, vedo che tu sei profeta, disse lei, e sappiamo che quando verrà l'unto sarà la parola, egli ci dirà queste cose. Egli disse, io che ti parlo son desso, vedete? Vedete? Là c'era la parola, oh, quella parola, mai, sì signore, bene. Ora, vedete, la parola non deve essere dimostrata scientificamente finché essa è la parola. Se può essere dimostrata scientificamente, allora è probabile che non sia la parola. Dite, se non è dimostrata scientificamente, non è la verità. Allora, se avete una mente, credete di avere una mente? Allora dimostra scientificamente di averne una. Amate? Quanti amano? Ebbene, mi chiedo se potessi comprarne un po' giù in farmacia, ne ho davvero bisogno, eh? Amore, gioia, pace, longanimità, mitezza, gentilezza, pazienza e fede. Quelle cose non possono essere dimostrate scientificamente, sono le uniche cose durevoli che abbiamo. E così, non c'è cosa che duri se non quella, vedete, e non sono dimostrate scientificamente. Bene. Ora, ma oggi, al tempo di Noè, avevano quei grandi giganti e anche oggi hanno quei grandi giganti intellettuali nel paese. È così. E detesto dire questo, se ce n'è uno qui, spero di non ferirvi, ma sono di nuovo le spie di Satana. Cosa? Certo, giganti intellettuali si avvicinano per dimostrare che tutto questo acclamare e dire Amen e andare all'altare ed essere affranti a causa dei vostri peccati, che tutto ciò è solo emozione. Vedete, quello è un gigante scientifico, quello è il gigante intellettuale, non c'è una tale cosa. Avvicinarsi con gli occhi asciutti e dire solo ebbene, mi unirò a questa chiesa e io... Oh, mai! Ebbene, credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, anche Satana lo crede, non è segno che sia salvato, vedete? Ci vuole più di quello, ci vuole una nuova nascita! È così, è così. Quindi, vedete, ci vuole la parola, ci vuole una nuova nascita, non solo dire questo, serve che qualcosa avvenga qui dentro e vi rende diversi. E quanto siamo felici stasera di averlo ricevuto! Quanti sono felici di avere una nuova nascita! Oh, sono così felice! Facciamo un piccolo passo, dico molte cose proprio come ogni altro uomo, sapete, io confondo tutto e ogni cosa, ma una volta ogni tanto il Signore mi dà qualcosa e mi piace molto, ma... E sapete, leggendo, ogni volta che leggo la sua parola, lo faccio sempre perché quella è perfetta, ma a volte egli mi lascia dire qualcosa, sapete, mi suona davvero buono ed egli mi ha lasciato dire qualcosa l'altro giorno, mi ha proprio aiutato così tanto, oh my... Suona quasi radicale, se non è irreligioso, o non è giusto dirlo. Vi dirò cos'era, stavo pensando alla nostra garanzia. Come facciamo a sapere? Ci sono così tante cose diverse. Come facciamo a sapere di essere nel giusto? Così tante religioni nel mondo e altro. Guardate, una volta Israele era laggiù in Egitto e come popolo di Dio erano stati laggiù per centinaia di anni. Ed erano schiavi, spinti in ogni direzione, il nemico usciva e il cesto pieno di pane vecchio ammuffito e lo gettava fuori, dovevano mangiarlo, morire, e le loro giovani figlie venivano violentate, niente che potessero fare al riguardo, niente. Volevano uccidere loro figlio, semplicemente lo uccidevano, ecco tutto, che cosa orribile era! Così venne un profeta uscendo dal deserto con una colonna di fuoco, dissero che lo seguirono. Stava venendo per portare loro un messaggio che c'era una terra che Dio ha per voi. E ascoltarono questo profeta. Essi uscirono dall'Egitto tramite la mano di Dio, giunsero in un luogo chiamato Kadesh Barnea. Kadesh Barnea era un seggio di giudizio, un grande seggio di giudizio del mondo, una volta mi è stato detto. E là ce n'era uno fra loro, un grande guerriero chiamato Giosuè, credo che significhi Geova Salvatore. Geova Salvatore, Giosuè. Questo grande guerriero, sapete cosa fece? Voleva mostrare ai figli che quello... Vedete, nessuno di loro era mai stato laggiù, non sapevano davvero che quella terra era là, lo credevano soltanto. Eccolo, eccolo, proprio cosa... Questo profeta portò loro la parola del Signore, certamente la parola viene tramite i profeti, vedete? Così allora essi, così vennero, e la parola del Signore venne a questo profeta, e lui la portò a loro, e disse, c'è una terra dove scorrono latte e miele, dove potete avere le vostre fattorie, crescere i vostri figli e nutrirli e vivere in pace. Così quando Giosuè si avvicinò là al giudizio, il grande Kadesh Barnea, e tutti noi conosciamo la storia, ecco dove anche Israele ricevette il suo giudizio, così allora Giosuè attraversò il Giordano, andò nella terra promessa e tornò con l'evidenza che la terra era reale. Lui aveva uva che potevano assaggiare, che la terra era reale, si poteva raggiungere e gustare l'uva. Ebbene, erano così grandi che due uomini ne portavano un grappolo sulle spalle. Oh, disse, la terra è reale. Così le persone attraversarono, costruirono le loro case, ebbero la loro nazione, vissero in pace, la mano di Dio era su di loro e li benedì e diede loro uomini potenti. E pensare, ma dopo un po', quando invecchiarono, alla fine scesero e morirono, poi morirono e all'improvviso i pendii delle colline iniziavano ad essere coperti di tombe, tombe di uomini giusti, profeti e i saggi, e re e uomini giusti. Così allora là un altro grande guerriero scese, egli era il re di tutti loro, fu chiamato, il francese lo chiama Gesù, Gesù, il guerriero, Geova. Ed egli scese e li amò, ma disse, sapete che dovete invecchiare e morire, ma c'è vita dopo la morte, vita dopo la morte. Perché nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non fosse così ve l'avrei detto. Vedete cosa sta facendo? Dicendo a noi anziani che c'è una terra dopo che ce ne andremo da qui, c'è un'altra terra. Non solo con una colonna di fuoco che seguiva. Egli era la colonna di fuoco, credo. Vedete? Vedete? Egli era l'angelo del patto. Così egli era qui e disse, dopo che un uomo è finito qui e ha vissuto il suo tempo, questo è il tempo del seme, ma c'è una terra oltre questa in cui un uomo vive. Egli arrivò alla sua Kadesh Barnea. Era chiamata Calvario. Là non solo fece, egli fu giudicato, ma fu giudicato per voi e per me, egli prese i peccati di Adamo. E là egli subì il giudizio, attraversò il fiume Giordano della morte, ma il terzo giorno egli ritornò. Cosa fece lui? Portò l'evidenza, come Giosuè. Egli portò l'evidenza che la terra è reale, che un uomo vive dopo la morte. Alleluia! L'uomo vive dopo che muore. Giobbe disse in Giobbe 14, se un uomo muore può vivere di nuovo, vivrà di nuovo. Aspetterò tutti i giorni del mio tempo stabilito finché verrà il mio cambiamento. So che il mio Redentore vive. Essendo un profeta centinaia di anni prima, quando Eliu gli parlò e lo Spirito di Dio venne su questo profeta ricoperto di vesciche e in una condizione terribile. Aveva perso tutto quello che aveva tranne la sua vita ed era seduto là quando lo Spirito venne su di lui, guardò giù attraverso il flusso del tempo per 4000 anni e vide la venuta del Signore. Disse, so che il mio Redentore vive negli ultimi giorni e gli starà sulla terra. Se anche i vermi della pelle distruggeranno questo corpo, non di meno nella mia carne io vedrò Dio, che vedrò da me stesso. I miei occhi lo vedranno e non un altro. E qui egli attraversò il Giordano dopo aver subito il giudizio per il mondo, ed egli attraversò il Giordano, tornò indietro, alcuni di loro dissero, è uno spirito. Disse, toccatemi, uno spirito ha ossa e carne come ho io? E a proposito, egli disse, avete qualcosa da mangiare? Vedete? Sì, e gli diedero del pesce e del pane, ed egli lo mangiò. E gli disse, ora uno spirito non mangia così. Amen. Ma egli disse, figlioli, uscite qui e siate battezzati nel mio nome, ora voglio che confessiate i vostri peccati. E andate, aspettate lassù nella città di Gerusalemme, e io vi darò la caparra di ciò. Io vi darò la caparra della vostra salvezza. Sapete cos'è la caparra? È l'acconto, è una parte di ciò, è solo parte della la cosa reale. Ora io vi darò la caparra di ciò. E così aspettarono fino al giorno in cui essa venne e ricevettero la caparra della loro salvezza. Ora pensateci, amici, non c'è più, siamo in cammino, verso dove? Una terra promessa, in viaggio con cosa? L'evidenza, il nostro Giosuè è tornato, gloria, e noi abbiamo l'evidenza. Perché una volta eravamo nel peccato e nelle trasgressioni, ma siamo morti alle cose del mondo e siamo sepolti in Lui e risorti con Lui nella risurrezione. Ed ora siamo al di sopra di quelle cose, passati dalla morte alla vita. La stiamo vivendo. L'evidenza, come sapete che egli vive? Ebbene, sto vivendo al di sopra di ciò. Sono già risorto da ciò. Ho già gustato le primizie della risurrezione. Eccolo. Ecco di cosa sto parlando. Ora, sì signore, le spie entrano per spiare, queste spie intellettuali, e qui trovano dove inizia qualcosa e puntano i loro fucili su ciò. E fanno sì che tutte le donne si vestano male, che tutti gli uomini inizino ad odiare e a mentire. Oh, può proprio riversarglielo addosso, vedete, perché sono dei veri giganti. Ma sapete, è troppo per i poveri, umili figli di Dio. Sì, è così. Sapete, queste persone si insinuano dentro, le distolgono. Sapete che Giuda disse, nel libro di Giuda disse, si insinuano, si intrufolano dentro uomini che da tempi antichi sono preordinati a questa condanna. Non lo credete che ne è di quello? Sì, preordinati a questa condanna. Cosa? Entrano questi giganti intellettuali che entrano, si insinuano dentro, trasformando la grazia di Dio in lascivia. Vedete? Distogliendo la fede delle persone. Oh, my! Cosa fanno? Cosa fanno quando entrano e si cercano di farvi? Sono le spie di Satana che vi dicono i giorni dei miracoli sono passati. Non esiste una cosa come lo Spirito Santo. Oh, sono arrivati troppo tardi per quello, sappiamo di meglio. Sì, beati i vostri cari cuori. Noi sappiamo di meglio, sì, Signore. Ma cosa fanno? Stanno cercando di portarvi, proprio come fece Satana, a perdere la vostra fede nella parola. Stanno cercando di dire: i giorni dei miracoli sono passati, quello è solo un'emozione mentale. Non c'è niente in ciò e tutte queste cose qui cercano di allontanare, spiegando tutta la gloria, tutto il bene. Oh, non esiste una cosa simile alla guarigione divina, Dio non intendeva ciò. Ascolta, fratello, ti mostrerò e dopo mostrami tu dove Dio l'ha promesso alla Chiesa, ed io quello che voglio che tu faccia è mostrarmi dove Egli l'ha tolto da essa. No, no. Ora Egli non lo fa, no. Semmai Egli aggiunge un po' di più a ciò. Vedete, Egli non lo toglie, Egli solamente ci aggiunge come fece con la sua parola. Egli pronunciò la sua parola, ecco tutto che Egli... E se il Vecchio Testamento, il Vecchio Patto, la Vecchia Espiazione conteneva guarigione, quanto è migliore questa? Certo, ha più della guarigione, ha guarigione dell'anima, del corpo, della mente, dello spirito, di tutto. Certo che lo è, ha in sé vita eterna, ce l'ha di certo perché è la vita di Dio resa manifesta nella sua parola tramite il crederla. Ora, ma si insinuano davvero e cercano di rovinare la vostra fede, cercano proprio di portarla via, vedete, con i loro raffinati ragionamenti da seminario, sapete, loro entrano e ragionano. Ora, guardate qui, non si tratta di ragione, ora. Potreste solo immaginare che i giorni di Gesù avrebbero fatto la stessa cosa, vengono e dicono, ora, non è ragionevole? Posso immaginare, ho sempre cercato di drammatizzare, pensando a Filippo quando venne con Natanaele. Natanaele disse, ora ragioniamo, Filippo, ora se sai che se il Messia venisse, egli scenderebbe proprio lungo i corridoi del cielo e farebbe... Sai cosa farebbe? Scenderebbe proprio nel cortile del Tempio che Mosè dedicò. Quello era il tempio di Mosè, è così. Ed egli sarebbe lassù e Caiafa, il nostro sommo sacerdote, saprebbe tutto di ciò. Vedi, quello è solo un ragionamento. Ma come venne egli? Non camminando lungo i corridoi del cielo, ma sulla riva fangosa del Giordano. Non da Caiafa, ma un predicatore dall'aspetto peloso là fuori avvolto in un pezzo di pelle di pecora attorno a sé. Stava proprio colpendo quelle organizzazioni di quel giorno. Le faceva a pezzi, disse, voi generazioni di serpenti nell'erba, chi vi ha avvertito di fuggire dall'ira che deve venire? Che differenza, ma proprio esattamente nel modo in cui egli disse che sarebbe venuto, ma loro avevano letto oltre a ciò, lo vedete? I loro giganti intellettuali avevano letto per loro, vedete? Dovete lasciare che Dio ve lo legga, lo Spirito Santo ha scritto la parola, così lo Spirito Santo interpreta la parola. Ora, bene, nei loro giorni cercarono di tentare Noè a non credere alla parola di Dio, posso vedere Noè entrare in quell'arca, sapete? Predicò, disse, sta arrivando una pioggia, non c'è altro in merito, scenderà. Il gigante disse, ah, mai, non prestate attenzione a quel vecchio sciocco, ebbene lui è fuori di testa, vedete? Ma lui andò avanti e costruì quest'arca per 120 anni. Ora posso solo immaginare di vedere dopo che Dio disse, bene, Noè, ho sentito da parte loro l'ultimo dissenso che sopporterò, sali nell'arca. E Noè guardò mentre entrava ed entrarono leoni, leopardi a due, posso sentire tutte le persone dire vai lassù, santo rotolante, con i tuoi animali puzzolenti, vedete, gridando vai lassù con tutte quelle vecchie bestie puzzolenti se vuoi, ma sapete, lui non rimase con le bestie puzzolenti. Continuò proprio a salire finché salì in cima, vedete, allora Dio chiuse la porta. E poi, sapete una cosa? Noè fu provato nella sua fede. Sì, lo fu, vedete, perché, sapete, entrò là il 17 febbraio, ma sapete una cosa? Non piovve per 7 giorni. Passò il primo giorno. Immagino che alcuni dei credenti di confine si siano avvicinati e abbiano detto, ebbene, sapete, il vecchio avrebbe potuto avere ragione. Sapete, potrebbe esserci qualcosa lassù che non riusciamo nemmeno a trovare. Forse la scienza non ha guardato abbastanza in alto, così potremo, saliremo e staremo attorno, resteremo un po' attorno alla riunione e vedremo cosa avverrà. Oh, mai, non è cambiato, neanche un po', vedete, vogliono solo trovare un errore. Di certo sembrava che lo avessero, perché il primo giorno che vennero dissero, ebbene, andremo lassù e se è così chiameremo papà Noè. E gli diremo di scendere, far scendere una scala e raccoglierci. Così tutti loro si avvicinarono, i credenti di confine, gli altri continuavano a urtare e ridere. Quegli altri rimasero nei paraggi, ascoltavano Noè di tanto in tanto, dicevano potrebbe essere così, quindi staremo nei paraggi, anche se la porta è chiusa possiamo entrare, Noè di buon cuore ci farà entrare, ma sapete Dio chiuse la porta, Noè non aveva niente a che fare con ciò. E poi all'improvviso, sapete, il primo giorno Noè disse, tutti voi preparatevi ora, tutti voi figli preparatevi ora, sentirete un battito di qualcosa e sarà qualcosa di cui non sapete niente, non avete mai sentito un tale rumore, sarà peggio dell'esplosione. E uscirà dai cieli e grande oscurità, l'ho visto in una visione, l'acqua si riverserà là fuori come fontane. Il primo giorno sorse il sole, disse, ehi, le 10, le 12, le 3, le 5, niente pioggia, Noè pensò, aspetta un minuto. Tutti loro dissero: ah, non c'era niente in ciò, ebbene proviamo un altro giorno. Secondo giorno: sarà qui domattina, è un po' tardi, va tutto bene, arriverà. Il mattino dopo, alle 9, le 10, le 11, niente pioggia. Passarono 5 giorni, passarono 6 giorni, dovette sudarsela. Proprio così, anche noi dobbiamo sudarcela. Ma se Dio ha detto qualcosa, rimanete con ciò. E per le sue lividure siamo stati guariti e prendiamo la sua parola. Ce la sudiamo. Dio ha promesso lo Spirito Santo, siate come il vecchio Buddy Robinson. Disse: Signore, se non mi darai lo Spirito Santo, quando tornerai troverai un mucchio di ossa poste proprio qui. Ecco, sudatevela, rimanetela. Dio ha detto così. Abramo se la sudò per 25 anni per quel bambino, ma arrivò. Sì, Signore, quale differenza? Purché arrivi è tutto ciò che è necessario. Egli l'ha promesso, quindi rimanete con ciò. Dopo 7 giorni, poi quella mattina si alzò e disse: eccolo, oh, che sensazione. Mai potreste immaginare? Sapeva che la promessa era vicina. Perché? Poteva sentire quel mattino, prima che accadesse qualcosa, poteva sentire molto in lontananza un rombo, quella finestra aperta in cima, forse larga 6 metri o qualsiasi cosa fosse, quella grande finestra lassù. Sapete quell'arido terreno caldo e quel sole caldo che, sapete, quando avete un periodo di vera siccità prolungata, poi in lontananza potete sentire arrivare quel vento fresco per quella pioggia? Sapeva che stava arrivando. Ecco qual è il problema con il mondo oggi. Sapete, le persone si guardano intorno e dicono: oh, la bomba atomica, costruiremo un rifugio antiatomico, faremo questo. Assurdità, assurdità, di cosa avete tanta paura? Noè disse: io, mi sembra proprio quello che egli mi ha detto. E lo stesso ora sembra proprio come quello che egli mi ha detto. Sì, Signore, mi ha cambiato. E credo che la venuta del Signore sia così vicina che possiamo proprio sentirne la brezza. Ecco cosa spaventa le persone e prepara la Chiesa a, per il rapimento, per essere presa. Certo, siamo al tempo della fine, certo. Così all'improvviso, sapete, le piogge iniziarono a cadere, le inondazioni iniziarono a salire, le strade si riempirono d'acqua giorno dopo giorno dopo giorno, e alla fine passò il monte più alto di 6 metri e tutti gli increduli perirono nell'acqua, ma Noè galleggiò proprio attraverso ciò. Amen, sì. Oh, credete alla parola di Dio. Non importa quanto essa non sia scientifica, credetela, perché se essa può essere dimostrata, allora non può più essere fede. Dovete crederla quando non può essere dimostrata. Voi dovete crederla. Vi fa perdere fede nella parola di Dio, ma vogliono prendere e farlo con la loro parte intellettuale. Bene, dicono: questo è tutto. Noi, la Bibbia ha detto che noi non lottiamo con prese, carne e sangue, ma lottiamo contro potenza spirituale. Ora, se solo ve ne rendeste conto, poco fa ho detto che ora siamo risorti con Lui. Non morirete, siete già morti, vedete, ma i nostri spiriti sono viventi in Lui. Quindi non stiamo lottando contro cose naturali, scientifiche, stiamo lottando contro la potenza spirituale. Sapete, i lottatori si esercitano nello spezzare le prese, altro, ma non rompete queste prese. No, potreste immaginare un lottatore che esce ora, mai, con le unghie smaltate, indossando pantaloncini con ogni tipo di perline d'oro attorno, sembra un lottatore piuttosto bravo, ma se è solo intellettuale, se là non ha una forza nascosta, quella, quando il suo nemico ha una presa su di lui, che possa tirarlo fuori da ciò, alleluia, le sue perline intellettuali attorno a lui e ogni cosa non faranno molta differenza. Così tutti i nostri intellettuali non significano niente se là non c'è una potenza nascosta dello Spirito Santo. Alleluia, per spezzare la presa del diavolo. Ma noi siamo in un incontro di lotta, non stiamo lottando con una psicologia intellettuale ben vestita, ma stiamo lottando con la potenza e la promessa di Dio che può spezzare qualsiasi presa su qualsiasi diavolo in qualsiasi momento. Gesù, nostro Signore, lo dimostrò quando era l'Emmanuele, Dio stesso fatto carne fra noi. E quando Egli affrontò Satana per mostrare che Satana poteva essere sconfitto dalla parola, ogni volta che Satana venne a Lui e gli disse: sta scritto, sta scritto! Oh, come vorrei prendere del tempo qui su qualche appunto che ho scritto qui, sulle cose che egli ha detto, quante volte egli spezzò la potenza di Satana con sta scritto, oh, mai, mostrando che quella persona fortificata dietro la parola di Dio può gridare sta scritto, lascialo libero. Vattene via, Satana, perché sta scritto: se state dietro la parola, se dimorate in me, la mia parola in voi, chiedete ciò che volete. E così non può essere sbagliato, deve essere giusto. Sì, abbiamo bisogno di quella forza nascosta come aveva Sansone. Ho visto qualcuno disegnare l'immagine intellettuale di Sansone, aveva le spalle, onestamente non credo che l'uomo avrebbe potuto stare sul palco, non ho mai visto spalle simili. Quello non sarebbe un mistero, come potesse prendere un leone, farlo a pezzi o prendere le porte e salire sulla collina con esse o qualcosa del genere. Non sarebbe un mistero, un uomo di quelle dimensioni, ma lui era un piccoletto dai capelli ricci, più o meno così, il piccolo cocco di mamma, piccoli riccioli pendenti. Ma dov'era quella cosa? Non potevano capire dove fosse, come potesse prendere la mascella di un mulo e su quegli elmi spessi circa 3 centimetri e quella vecchia mascella si sarebbe rotta al primo colpo. Una vecchia mascella secca come la polvere, ma lui proprio colpì quei filistei a destra e a sinistra con essa. Cos'era? Era una potenza nascosta. Eccolo, non si sapeva dove fosse, vedete? Ecco cos'è la Chiesa oggi, hanno una potenza nascosta. Oh mai, qualcosa che li fortifica. Che cos'è? È la parola, la manifestazione della grazia di Dio con il suo popolo. Sì, Signore. Sì, se non avete la potenza nascosta. Oggi studiamo nelle scuole, mandiamo i nostri figli alle scuole bibliche, va bene, ricordate, niente contro di ciò, niente, ma non è quello che conta. Sapete, Pietro quella sera, oh, come aveva, quando il sommo sacerdote si avvicinò, il suo servitore tirò fuori la spada, poteva duellare, tirò fuori la spada e gli tagliò l'orecchio. Sì, aveva molta forza nelle sue braccia, ma quando si arrivò al coraggio spirituale non lo aveva. Rinnegò la parola del Signore perché Cristo era la parola di Dio resa manifesta. Così la rinnegò. E mi piacerebbe soffermarmi su questo alcuni minuti, come quella parola. Egli disse: se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi, ma se faccio le opere del Padre mio, allora credete alle opere. Egli disse: voi ipocriti potete vedere i segni nei cieli, in merito, sapete, la pioggia che arriva e così via, ma disse: i segni del tempo non li sapete discernere, perché voi, se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno, lo trovate? E Pietro vide tutto questo e udì tutto questo, e con un braccio che poteva tagliare il servitore di quel sacerdote, deve essere stato un vero spadaccino, perché era un servitore del sacerdote. Ed era una guardia, era uscito là, poteva usare la sua lancia, ma Satana era così, o Pietro era molto meglio con la lancia o con la sua spada che lui con la sua lancia, gli tagliò le orecchie. Ma quando si arrivò al vero coraggio, dentro di lui non lo aveva, no, non l'aveva. Quando aveva visto quella parola, ora diventerò religioso. Quando aveva visto quella parola resa manifesta e sapeva che quello era il giorno per essa di esserci e vide che essa dimostrò esattamente ciò che Dio disse che avrebbe fatto, e poi con tutta la sua forza intellettuale, tutto il suo essere fisico, ecco come oggi uomini che vengono e mettono il loro nome su un libro, quelli che stringono la mano a un ministro e quando si tratta di stare in ufficio e il capo passa da bere, lo prenderanno, temono per il loro lavoro. Si tratta di pagare le vostre decime nella vostra chiesa, avete paura di farlo, perché avete paura di morire di fame e sapete che Dio ha fatto la promessa che egli si sarebbe preso cura di voi, tutte queste cose. E quando siete venuti in chiesa e lo Spirito Santo è sceso fra le persone, qualcosa nel vostro cuore vi dice: si tratta di questo, è la parola. Quando vedete il battesimo e tutto il resto esposto nella parola, avete paura di prenderlo. Qual è il problema? Vi manca il coraggio spirituale per alzarvi. Così lui non l'aveva, poteva duellare, poteva dire: io appartengo al tal dei tali, vi voglio far capire, ma non si trattava di quello. Ma quando vide la parola manifestata e poi la rinnegò, oh, che cosa orribile fu quella! Ma fratello, dopo la Pentecoste lui salì e indossò l'intera armatura di Dio. Allora, di certo ebbe coraggio. Guardate quello stesso tizio, un credente in Cristo. Lo seguì ora dopo ora, ma aveva visto solo la parola tramite lettera. L'aveva solo vista manifestata, ma ora essa era in lui. Gloria! Alleluia! La parola di, l'ardente parola di Dio ardeva nella sua stessa carne. Cos'era? Dio in voi! Amen! Dio, Cristo, la speranza della gloria resa manifesta in un uomo nella Chiesa. Dio sapeva cosa stava facendo. Il Signore non si trattava più di aver fiducia in questo o quello, l'altro era Dio stesso. Amen! Poi si alzò là e disse: voi uomini di Israele, voi che abitate in Giudea, ascoltate la mia voce. Questi non sono ubriachi come supponete. Questo è ciò di cui parlò il profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, io verserò il mio spirito su ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno sulle mie ancelle, serve io. Amen! Niente di intellettuale in merito a quello, lui aveva qualcosa. Che cos'era? Aveva addosso l'intera armatura di Dio. Non tanto l'abito del sommo sacerdote, ma aveva qualcosa dentro di sé. L'armatura di Dio viene all'interno. La potenza spirituale di Dio nascosta, che l'occhio intellettuale non vede affatto. Gesù non disse: l'avete visto? Disse: l'avete creduto? Amen, sì Signore, oh my. Ho spesso fatto un piccolo errore rude, forse non intendevo farlo, ma forse l'ho detto in modo errato, ma ho sempre detto, Pietro allora disse, questo è quello, e se questo non è quello, voglio tenere questo finché quello verrà. Io però credo che questo sia quello, perché essa ha preso un piccolo peccatore come me, mi ha reso qualcosa, ha posto un amore nel mio cuore che sta ardendo. Oh my! Ed ora arde da 30 anni e sta ancora ardendo, diventando sempre più luminoso mentre vado verso quel luogo. Sì, Signore, oh my, la sua parola. Pietro, stando là, lo rinnegò, ma solo pochi giorni dopo si alzò davanti all'intera moltitudine. Perché? Allora aveva il lato intellettuale, la spada. Ne abbiamo presi un altro milione l'anno scorso e ne abbiamo avuti così tanti nella nostra organizzazione. Ma ora ha qualcosa dentro. Oh my, ha indossato l'intera armatura. Oh my, che meraviglia. Oh sì, bene. Oh, Dio si rende presente nel suo esercito allora, lo credete? Ora Dio disse, ho mandato loro la parola. Eva la calpestò proprio, non la credette. L'ho resa manifesta e l'hanno crocifissa. Mi sto proprio stancando, sto venendo lo stesso. Così eccolo venire, Dio in voi, Dio sopra di noi, la colonna di fuoco, Dio con noi, in Gesù Cristo, Dio in noi, lo Spirito Santo. Che cos'è? La stessa parola, lo stesso Dio. Amen. Non più confidare in qualcos'altro, Dio stesso venne. Questo è un compito per un vero uomo, così egli portò ogni cosa e scese lui stesso. Non dovranno fare niente al riguardo, che solo si arrendano a me e io camminerò in loro. Converserò in loro, parlerò in loro, opererò in loro completamente. Oh mai, eccolo, farò l'opera, che solamente si umilino, che si svuotino soltanto. Io sconfiggerò il mio nemico là fuori attraverso di loro. Eccolo, non potete farlo da voi stessi ora, non siete alla sua altezza, ma se solo lascerete che Dio lo faccia, prendete la parola in voi, allora tutto sarà a posto. Ora, Dio fortificò il suo esercito, con cosa? Se stesso, in forma di profeti, apostoli, insegnanti, pastori. Che cosa fece? Cosa stava facendo Dio? Ascoltate, avete mai pensato cosa sono quegli uffici della Chiesa? Sono l'abito di Dio, l'abito interno, un apostolo, un profeta, un veggente, prevedendo prima che Satana ci arrivi, l'ha già detto. Che cos'è? Dio vestito nella sua Chiesa. Questi uffici sono l'abbigliamento di Dio. Quando vedete quegli uffici, pastori, insegnanti, evangelisti, cosa sono quelli? Quello è l'abbigliamento di Dio, la presenza di Dio, lo Spirito di Dio, e se operando tramite l'uomo, e se quell'ufficio nega qualcosa di questa parola, allora non è l'abbigliamento di Dio, vedete? Vedete? No, non quello, quello è quel lupo travestito da pecora. Osservate quel tizio, state attenti a lui. Ma quando prende solo quello che dice la parola, ricordate, quello è Dio, perché sta parlando la sua parola, vedete? Ma se dice, ebbene, non è... Oh, mai, andate pecore, andate! Perché egli l'ha fatto? Ora il mondo non ha voluto credere che l'uomo era risorto. Non lo credettero fin dall'inizio, dissero, ebbene, loro l'hanno rubato, i suoi discepoli sono venuti, l'hanno rubato, sì, Non lo credettero, lo videro. E Dio disse, ora aspetta un minuto, io verrò e io stesso sarò in ciò, affronterò il mio nemico nella mia chiesa. lo batterò sul suo terreno. Lo fece una volta, sì, sapete cosa gli fece? Prese Mosè, glielo pose proprio sulla punta del naso e lasciò che il nemico lo nutrisse e lo facesse crescere, proprio così. Scese, sconfisse il nemico e lo affondò sul fondo del Mar Morto. E così, certo, egli lo fece. Poi pensare, oh Dio infinito, di cosa dobbiamo preoccuparci? Egli è Dio, andiamo solo avanti e crediamo a Lui, certo. Ora, egli disse che lo avrebbe fatto. Cosa avrebbe fatto? Egli sarebbe venuto e avrebbe rivendicato se stesso nella sua chiesa ed essi avrebbero rivendicato la sua risurrezione tramite le sue opere. Vedete? Sì, Giovanni 14,12, penso sia giusto. Sì, Giovanni 14,12, Gesù disse: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Vedete che cos'è? Ora dite: io credo, quella è solo una parola, ma se credete veramente, è questo, se egli è la parola, allora dovete credere a tutta la parola. Chi crede tutto di me, non solo ne crede una parte, crede tutto di me. Allora le opere che faccio io le farà anche lui, perché egli è ancora la stessa parola, quindi se essa è la stessa parola, farebbe le stesse opere. Se questo Spirito Santo che è qui oggi, se non è la stessa parola che era al principio, se lo è, farà le stesse opere. Ecco perché Gesù disse: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Oh, mi piacerebbe rimanere su quello per un po', ma si fa troppo tardi. Perché la stessa parola, le stesse opere, vedete, perché Gesù era le opere di Dio, lo sappiamo. Matteo 28 disse: io sarò con il mio esercito, non solo quello, ma entrerò nel mio esercito. Oh, mai. Oh, mai. Pensateci, il nostro grande guerriero, grande trionfo, generale della parola, in noi. La parola che fu fatta carne e trionfò su ogni diavolo, ogni malattia, persino la morte, l'inferno e la tomba, quello stesso generale è in noi, con noi. Quanto tempo? Fino alla fine del mondo, proprio del continuo. Pensateci, colui che guida la battaglia. Ogni potenza del nemico è sconfitta. Quando egli era qui sulla terra, prese la parola e trionfò su ogni cosa che Satana aveva, trionfò sulla morte, trionfò sull'inferno, trionfò sulla tomba. Egli è risorto il terzo giorno ed è tornato e ora vive nella sua chiesa questo grande guerriero della parola, il guerriero che era la parola. È quello stesso guerriero che è la parola e in noi, lui stesso vivente, puntualizzando ogni segno della sua risurrezione e della sua venuta. Amen. Egli lo sta facendo oggi, in questo tempo della sera, quando le grandi luci della sera iniziano a splendere. Alleluia! Questo grande guerriero, Cristo, ha già trionfato. Non c'è niente da fare per me, solo seguire. Amen, amen. Ogni potenza è sconfitta. Sto evitando molte scritture qui. Mi piace quello. Penso a quello una volta qui, alcuni anni fa, giù a Jeffersonville, la FAO Oil Company prese fuoco e abbiamo molte piccole autopompe laggiù e sono venute attorno e sembravano un ragazzino con un tubo di gomma nel prato. Il capo dei vigili del fuoco correva là intorno, sapete, dicendo spruzzate un po' su qui, masticando quel sigaro come un manzo del Texas senza corna, dicendo qui, spruzzate un po' qui. E tutti i vigili del fuoco correvano in giro tirando la manichetta. Sì, signore, vostro onore, signore. Il fuoco continuava a bruciare, continuava a bruciare. Dopo un po' chiamarono Louisville. Dall'altra parte del ponte arrivò il grande camion dei pompieri. Non appena si fermarono, avevano una scala pieghevole. Chi era in piedi? Prima che la scala partisse, il capo era in prima fila. Quando la scala salì, il capo era in cima. Quando arrivò alla finestra, non rimase qui. Spruzzate un po' d'acqua qui, spruzzate un po' d'acqua là. Cosa fece? Prese l'ascia e la gettò attraverso la finestra e disse: avanti, ragazzi! Gloria! Ecco cosa fece il nostro capo! Alleluia! Ha aperto la strada verso la morte, l'inferno e la tomba e disse: avanti ragazzi, qualche tipo di credo, oh venite, egli apre la strada, alleluia! In pochi minuti il fuoco fu spento. Lasciate che egli spezzi le finestre e le pareti dei vostri credi, entri una volta, tutte le superstizioni e i diavoli voleranno via, gloria! Le cose cambieranno. Non abbiamo bisogno di grandi giganti intellettuali solamente, seguiamo il capo. Il capo scese dritto giù e prese la parola di Dio e l'aprì proprio, disse: eccovi qua. Sapete, mi è stato detto che un aereo a reazione, quando va così veloce, arriva alla barriera del suono e poi deve proprio tremare e tremare finché non passa attraverso quella barriera del suono, e dopo che è passato là corre proprio libero. Oh, ecco com'è, fratello! Potete proprio morire a tutto finché non superate la barriera del peccato, quella è l'incredulità, superatela e tutto andrà bene! Quando prendete Dio alla sua parola, potete scuotervi di rosso ogni diavolo e correre liberi ogni cosa. Amen! Indossate l'intera armatura, sì, Signore! Il capo ci guida, ci conduce a casa! Amen! Venite a casa! Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non fosse così ve l'avrei detto. Non vi lascerò senza conforto, verrò di nuovo e sarò con voi persino in voi fino alla fine del mondo. Le opere che faccio io le farete anche voi. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi persino in voi fino alla fine del mondo. Capo, conducendo avanti. Amen. Il mio Signore conosce la via attraverso il deserto. Tutto quello che devo fare è seguire. Amen. Ascoltate il tum tum passo pesante dell'esercito che marcia verso la vittoria. Non prestando alcuna attenzione a tutta questa incredulità e vecchi corvi e bozzaghi che gridano qui intorno, siamo aquile e voliamo fuori da ogni cosa, fratello. Amen. Tempo fa qui nell'esercito, quando la nostra nazione fornì per la prima volta un elmetto, oh mai, quella piccola recluta non voleva indossarlo. Sembrava non necessario, ma quando entrò in battaglia ne aveva bisogno. Dio non provvede niente a meno che egli non ne abbia bisogno. Tutto quello che egli provvede per voi fareste meglio a prenderlo, perché ne avrete bisogno. Un piccolo novellino con uno zaino da 40 kg sulla schiena in allenamento indossa la sua divisa nuova, sapete, e non vede niente di necessario portando quello zaino da 40 kg con tutti questi picconi e pale e bombe a mano e tutto il resto, ma lasciatelo entrare in battaglia una volta, verrà il tempo in cui dovrete averlo. È così. Ecco perché il Dio onnisciente ha equipaggiato il suo esercito con il battesimo dello Spirito Santo. Sapeva che questi giganti intellettuali ci sarebbero stati in questi ultimi giorni. Alleluia! Sapeva che ci sarebbero stati e sarebbero stati in grado di spiegare tramite la loro grande sapienza le potenze di Satana. Pietro disse: sono come un leone ruggente che divora quello che vuole. Sì! Ma egli disse: non vi lascerò senza conforto, verrò di nuovo, sarò con voi. Egli ha equipaggiato il suo esercito con il battesimo dello Spirito Santo, disse: andate lassù, ognuno di voi aspettate. Luca 24, 49, ecco io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma rimanete nella città di Gerusalemme finché sarete rivestiti di potenza dall'alto. Dopo questo lo Spirito Santo sarà sceso su di voi, allora mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, Atti 1:8, fino in fondo alle parti estreme del mondo. Quando lo Spirito Santo scese, il fuoco iniziò a scendere su di loro, furono tutti riempiti con lo Spirito Santo, corsero tutti insieme per le strade, dissero: cosa significa tutto questo? Perché sentiamo ogni uomo nella nostra lingua in cui siamo nati? Andarono avanti e chiamarono le diverse lingue che stavano parlando, e altri derisero dicendo: questi sono pieni di vino nuovo. Ma Pietro si alzò in mezzo a loro e disse: voi uomini di Gerusalemme, voi che abitate in Giudea, vi sia noto questo e date ascolto alle mie parole. Questi non sono ubriachi come supponete, ebbene è solo la terza ora del giorno. Alle 9 del mattino i saloon non sono ancora aperti, vedete? E questo, sì signore, questo non è quello, ma questo è quello di cui fu parlato dal profeta Gioele, tornando a quella parola, e lo intagliò e lo tagliò da una parte all'altra. Amen! E quegli anziani furono compunti nel cuore e dissero: uomini e fratelli, cosa possiamo fare? Egli disse: ravvedetevi ognuno di voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del vostro peccato e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e i vostri figli, per quelli che sono lontani, anche per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà. Il Signore, ecco il modello, ecco cosa ha detto di fare, seguitelo una volta e vedrete se è giusto. Amen. È così, sì Signore, mi piace questo, perché è una promessa. Nel Vecchio Testamento, quando la manna cadde, la prima manna che cadde, Dio disse loro di andare là fuori e prenderne un omer pieno e metterlo nel luogo santissimo. E cercavano di tenerla, c'erano piccole termiti, girini in essa, sapete cosa sono i girini, li chiamiamo giù al sud, entrano nella cisterna e tutto, sapete, e piccoli insetti. Ecco qual è il problema con l'esperienza di così tante persone. Ci sono dentro degli insetti, vedete? Cercano di tenerla su quello che avevate 2 anni fa. Mai, prendiamola proprio ora di nuovo, vedete? Quella manna cadeva ogni sera e quella manna era Cristo, vedete? Non potete mantenere l'esperienza di ieri, dovete averne una proprio ora, vedete? Proprio così, oggi. Ma c'era una parte di essa conservata nel luogo santissimo che rimase. Egli disse: tutte le generazioni che seguiranno, quando diventano un sacerdote nel sacerdozio, possono prendere un boccone della manna originale che cadde all'inizio. Vedete? Guardate ora, Pietro disse la stessa cosa. Egli disse, questo è quello, è questo. Egli disse, ora ravvedetevi tutti e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Riceverete il dono dello Spirito Santo perché la promessa è per voi. Ora siamo sacerdoti regali e per i vostri figli e per quelli che sono lontani anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Ognuno passerà attraverso questa formula, verrà e si pentirà davvero e sarà battezzato, alzerà lo sguardo a Dio. Egli non vi darà una bocca piena, ma un cuore pieno, non un qualcosa, non un qualche emozione o qualche psicologia, ma il vero Spirito Santo, l'originale che scese il giorno di Pentecoste. Riceverete la stessa cosa, sì, se seguirete la ricetta. Proprio come dare medicine, così tanti dottori oggi, e se prendeste un farmacista e non preparasse la ricetta nel modo in cui l'ha scritta il dottore, sapete cosa accadrebbe? Vi ucciderebbe. Ecco qual è il problema, avete così tanti membri di chiesa morti. Gloria! Fratello, non manometterla. Ecco cosa ha scritto il dottore. Prendetela proprio com'è, è tutto quello che dovete fare. Ci sono troppi farmacisti ciarlatani. Il Signore. Egli sapeva di cosa aveva bisogno il suo esercito, ecco perché li equipaggiò con lo Spirito Santo. Sapevano che avrebbero dovuto, egli avrebbe dovuto averli, loro avrebbero dovuto avere lui, sì Signore. Egli sapeva di essere un testimone efficace, loro per testimoniare della sua risurrezione avrebbero dovuto avere lo Spirito Santo. Ora egli disse a Marco 16, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. In altre parole, dimostrate la potenza e questi segni accompagneranno coloro che accetteranno il Vangelo, vedete? Ora dite solo parole intellettuali. No, no, non potevano farlo con parole intellettuali. Quella parola deve essere fatta carne, manifestata, vedete? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, berranno cose mortifere, imporranno le mani sui malati ed essi guariranno. Dimostrare la potenza dello Spirito Santo, la parola resa manifesta. Queste cose che vi dico avverranno, come vivificare la parola, verranno a compimento. Avete la potenza dello Spirito Santo in voi, non siete voi, è lo Spirito Santo che lo compie, vedete? Ora, per essere un efficace testimone di Dio dovete avere lo Spirito Santo, perché senza lo Spirito Santo non potete farlo vivere. Sapete cosa farete? Prenderete l'idea di qualche gigante intellettuale in merito a ciò e la oltrepasserete e direte: quello era solo per gli apostoli. Oh! Non ne siete contenti? Oh, ne sono felice. Sì, Signore, dovreste avere lo Spirito Santo per manifestare queste luci della sera, proprio così, per fare Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi è in eterno, reale. È così. Indossate l'intera armatura di Dio, non usatelo per un vestito o solo per sfilare su e giù, ma cos'è? Indossate l'intera armatura di Dio e così, quando indossate l'armatura di Dio, potete prendere la spada di Dio con fede e aprirvi la strada attraverso ogni promessa che Dio vi ha fatto. Se la malattia ti ostacola, eliminala, è la promessa di Dio. Se il peccato vi ostacola, eliminatelo, è così, l'intera armatura. Se il diavolo ti spara un dardo, buttalo via e continua a tagliare, è così. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Aren't you glad? Non ne siete contenti? Certo che lo siete, sì signore.
They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
A Memphis un giorno, mi avete sentito dirlo, immagino, ci ho appena pensato, stavo arrivando cantando quel piccolo cantico, l'aereo si era fermato, si era alzato un temporale la sera prima e venivo da Dallas, Texas, si fermò a Memphis, la tempesta lo fece scendere, mi misero in un grande albergo, mi dissero che il mattino dopo mi avrebbero chiamato alle 7, stavo per spedire della posta molto presto, verso le 5, non ho dormito molto e lungo la strada lo Spirito Santo disse voltati e torna dall'altra parte. Ho camminato un po' più in là e c'erano delle bobine, dei fucili, altro in un negozio, un grande vecchio poliziotto irlandese che stava là, mi avvicinai a questi rulli e guardai su e giù, pensai, ha smesso di guardarmi, dissi, signore, eri tu? Non credete che i figli di Dio siano guidati dallo Spirito del Signore? Disse, girati e torna dall'altra parte. Avevo appena iniziato e sono tornato indietro, attraversai, andai là a sud di Memphis, arrivai in mezzo a dove vivono le persone di colore e stavo andando là, pensai, mai, guardai il mio orologio, è ora che l'aereo parta. Qualcosa continuava a dire, vai avanti. Avanti, il sole era alto, sapete. Stavo andando là e guardai direttamente, stando oltre un piccolo cancello. C'era una tipica sorella di colore, sembrava una di queste zia Gemina, le sue grandi guance grasse che pendevano là, le lacrime scorrevano sulle sue guance. Le disse, buongiorno, Person. Dissi, buongiorno, dissi, zia, come sapevi che ero un pastore? Ora giù nel sud, ecco come viene chiamato un ministro. Dissi, come sapevi che ero un pastore? Lei disse, oh, sapevo che lo eri, disse, c'è una sola cosa che mi sfugge, disse tu, disse, dovevi indossare un vestitino grigio e un cappellino messo sul lato della testa, disse, ma dov'è quella valigetta che avevi? L'ho appena messa giù. Dissi, l'ho lasciata in albergo. Lei disse, sapevo che saresti venuto. Dissi, il mio nome è Branham, conosci? Disse, no signore, disse Parson Branham, non ti conosco. Le disse, ma hai mai sentito nella Bibbia di quella donna sunamita? Dissi, sì. Disse, sai, lei aveva un bambino, era troppo vecchia per avere un bambino, eppure ne ebbe uno, e disse, quell'Elia, quel profeta, andò e le parlò di quel bambino perché era gentile con questo profeta. Dissi, sì, conosco molto bene la storia, zia. Lei disse, bene, io sono quel tipo di donna. Lei disse, ho pregato il Signore, io e mio marito, di darci un figlio. Ho detto che l'avrei cresciuto come ha fatto lei. E disse, egli ci ha dato un bravo ragazzo. E disse, ma il mio ragazzo ha preso la strada sbagliata. Disse, egli uscì fra i peccatori e così via e andò per la via del peccato. E disse, egli giace là dentro morente, ha preso una malattia venerea. E disse, egli sta morendo là dentro. E disse, non lo sapevamo noi cristiani qui. E disse, è durato così tanto che è diventato sifilitico. E disse, egli sta morendo. E disse, il dottore è venuto e ha detto che non poteva fare niente per lui. Il suo sangue era completamente infetto, gli davano Salvarsan 606 e mercurio e tutto, ma non serviva a niente ed era troppo avanti, aveva arroso buchi nel suo cuore e disse sta morendo. E lei disse, non potrei proprio, Parson, sopportare di vedere morire il mio bambino. Disse, suo padre è andato a lavorare stamattina, ha detto, tutta la notte sono stato sveglio e ho pregato, ho detto, Signore Dio, ho detto, tu sei lo stesso Dio che era ai giorni di Elia, e disse, ora io sono il tipo di donna che era e tu dammi il mio bambino qui. E disse, ho preso la strada sbagliata, Signore, ma io ho lavato sulle assi, ho cercato di servirti e sono andata nella tua chiesa e ho ascoltato i tuoi pastori, e disse, io ho cercato e fatto tutto quello che mi era stato detto di fare. Lei disse, non voglio vedere il mio bambino morire così, disse, se, e io ho detto, Signore, cosa posso fare? E disse, mi sono addormentata e ho sognato di averti visto scendere per la strada. Quando mi svegliai, gli disse, vai là fuori e rimani vicino alla porta. E la sua schiena era ancora bagnata, aveva una camicia da uomo legata attorno alla testa. E guardai laggiù, la guardai, pensai, mai. Lei disse, non vuoi entrare? Oh, mai, ho spinto indietro quel vecchio cancello, la piccola punta d'aratro sospesa là per un peso del cancello, sapete cosa sono, e sono andato all'interno, sono stato nei palazzi del re, sapete, ma non fui mai il benvenuto più di quanto ero in quella casetta colorata quel mattino. Il piccolo vecchio pavimento, no, e quel piccolo vecchio letto di ferro stava là, povero, ma sdraiato sul letto c'era un ragazzo grandissimo, di bell'aspetto, sembrava essere di circa 190 libbre, proprio forte e robusto, e aveva il lenzuolo in mano o la piccola cosa sopra di sé che diceva, Dissi, buongiorno, signore. Oh, disse lei, Parson, non ha saputo niente per 3 o 4 giorni, disse lui. Pensa di essere fuori nell'oceano in qualche grande posto, disse lui. Ha detto che è nel buio ed è in una barca e non riesce a trovare la via del ritorno. E lui dice, ecco cosa spezza il mio cuore, disse. Io se solo potessi sentirlo dire che è stato salvato. Dissi, zia, prego per i malati. Lei non era interessata a quello, voleva vedere quel ragazzo salvato. Ecco cosa voleva vedere, quel ragazzo salvato. Sapeva che allora lo avrebbe visto di nuovo dall'altra parte. Le disse, ora ha preso la strada sbagliata, non vorresti pregare per lui? Dissi, ebbene, preghiamo. Dissi, ebbene, preghiamo. Così siamo scesi, ho detto, zia, prima prega tu. Oh, mai, quando quella cara vecchia santa cominciò a pregare tu, non era qualcosa di nuovo per lei. Lei gli parlò come gli aveva parlato prima. Vedete, sì, l'ha fatto. Sentivo proprio i brividi scorrermi addosso così. Pensai, oh Dio, come mai mi hai condotto qua giù così? Pensai, oh Dio, tu sei così meraviglioso. La osservai, mi alzai e la osservo e lei, le lacrime che scendevano, lei disse, signore, eccomi. Lei disse, io ho pregato e tu mi hai dato un sogno. E hai detto che questo pastore stava arrivando e ho aspettato proprio là. Credo che Dio operi su entrambe le estremità della linea, ecco perché non potei andare all'aereo. Disse, ho aspettato proprio qui finché lui è venuto e disse, ora eccolo. Disse, signore, se solo potessi sentire il mio bambino dire, io sono salvato. Disse, andrà tutto bene. E lei pregò e poi smise di pregare, disse, amen. Lei disse, pregheresti, Parson? Dissi, sì, signora, sorella. Misi le mani sui piedi di lui, freddi. Lei si alzò e si asciugò le lacrime dalle guance, così lo baciò sulla guancia. Non importa se lui fosse una disgrazia, lei disse, il bambino di mamma. Ora, vedete, quello, non importa cosa fosse, ancora il suo bambino, vedete, non importa, vedete, è così. Pensate all'amore di una madre, ora, ma Dio disse, una madre potrebbe dimenticare il suo bambino, ma io non posso dimenticare te, vedete? Il tuo nome è inciso sui palmi della mia mano. Egli vi ama, non preoccupatevi, se state prendendo la sua parola, continuate proprio. Lei si inginocchiò di nuovo, io misi le mani sui piedi di lui, continuavo a dire, è buio qui dentro. Disse, buio qui dentro, oh mamma. Dissi, non puoi parlargli? Disse, no, non sa dove si trova. Disse, egli va proprio così da giorni. Dissi, Padre Celeste, non capisco perché quell'aereo sia sceso, ora sono troppo in ritardo, non lo prenderò, e qui tu mi hai fatto scendere da questa parte, e questa sorella che sta qua fuori, questa piccola umile casa, sono venuto qui solo per... Non so perché sono qui, signore, continuavo proprio a seguire. Lui disse, oh mamma, oh mamma. E ho detto, ho ascoltato un po', lei ha detto, sì, tesoro. Disse, mamma, si sta facendo luce nella stanza. E poi circa un anno dopo che stavo passando per Phoenix, sono venuto su un treno. Sapete come sono i panini su un treno? Sono così costosi e piccole cose così. Ci siamo fermati a Memphis. E sono saltato giù, mi sono procurato un sacco pieno di hamburger, sapete, per durare finché arrivassi a Phoenix. E così saremmo stati quel giorno e quella notte. Potrei portarli là per circa 15 centesimi a testa, sapete. E vado a prendermi un sacco pieno di hamburger. E andai a prendermi, scesi così, ho sentito qualcuno gridare, salve Parson Branham! Guardai a destra, un piccolo berretto rosso in piedi laggiù, disse, ciao là, come stai fratello? Continuai a proseguire. Egli disse, aspetta un minuto! E disse, non mi conosci? E dissi, no, non credo di conoscerti fratello. Disse, ricordi una volta, disse, sei sceso a casa mia? E disse, mia mamma stava fuori a quella porta aspettando laggiù, quassù nel sud. Dissi, non sei tu quel ragazzo? Disse, sì, lo sono. E gli disse, io sono guarito. Disse, il dottore ha già detto che sto bene. E disse, non solo quello, ma ora sono salvato. Che cos'è? Ascoltate, amici, Dio opera su entrambe le estremità della linea. Quello stesso Dio che poteva dire a quella donna, quella tsunamita. Lo stesso Dio che poteva parlare e dire a quella donna al pozzo, vai, prendi tuo marito. Quella stessa donna poteva toccare la sua veste per farlo girare in mezzo a quella gente. Egli è Dio. Lasciate che vi mostri qualcosa. Io ho notato alcune persone di colore qui dietro, credo, e 2 o 3 fratelli seduti qui. Non dico questo ora, vedete, ma guardando qualsiasi grazia di Dio. Non per i potentati e i monarchi, ma per una povera donna di colore analfabeta che vive in una catapecchia laggiù, la grazia di Dio che poteva tenere quell'aereo laggiù. E ascoltate, dopo aver lasciato quella casa sono uscito e ho preso un taxi per tornare indietro. Ero in ritardo di circa 2 ore e mezza e dissi, portami alla stazione dei taxi. Non dalla stazione dei taxi, ma dall'aeroporto. Dissi, devo prendere un aereo quando posso. Ora, era là dietro subito dopo la guerra e non si poteva quasi prendere un aereo. Quando entrai, dissero, ultima chiamata a Louisville, Kentucky. Cos'era? Dio per la fede di quella donna che forse non conosceva il suo ABC? Sì, lei conosceva il suo ABC. Credi sempre a Cristo, vedete? Perché quella donna, povera donna analfabeta, sapeva a malapena da dove sarebbe venuto il pasto successivo. Ma la sua sincerità verso il Dio che amava poté tenere a terra quell'aereo e tenere quell'aereo finché la preghiera di fede fu pregata su suo figlio. E poté prendere un uomo e spostarlo in modo che io non potessi andare sull'aereo. Lo Spirito di Dio mi fece girare. Non importa come cercate di andare, essa vi fa tornare indietro. Se porti Dio in te, fratello, non puoi percorrere quell'altra strada. Qualcosa ti fa girare. E tenne là quell'aereo per quello. Quello è lo stesso Dio che è in questo edificio stasera. Lo credete? Indossate la completa armatura di Dio. Gli credete? Quanti cristiani qui dentro alzano le mani? Allora dite questo. Ci sarà luce nel tempo della sera, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. L'albero della sposa, esso venne su a Pentecoste, c'è un albero che Davide vide, esso fu piantato presso il fiume delle acque, un fiume, lo Spirito Santo. Tutte queste acque che scorrono in essa, doni spirituali che scorrono in essa, le sue foglie non possono appassire, essa porterà il suo frutto, è giusto? Ricordate, essa porterà il suo frutto nella sua stagione, quell'albero perfetto, Cristo, venne. E quando egli venne, cosa accadde? Lo abbatterono e lo misero su. Forse mi manca qui, ho fatto qualcosa. Qui, Ben, io penso proprio qui, fratello, io... Lo abbatterono, lo appesero ad un albero romano, ma egli risuscitò di nuovo. È così, egli è qui oggi. È così, quando egli era qui sulla terra, egli si alzò e guardò l'uditorio. Un giorno passò una piccola donna, quando egli stava attraversando una folla di persone, dissero i dottori di quel giorno, i filosofi e i sacerdoti, dissero... Egli è un telepatico, egli è Belzebù, un indovino. Vivono ancora, lo Spirito vive, ma anche lo Spirito di Dio vive ancora. Vedete? Egli sta avvenendo per la sua sposa. Le opere che faccio io le farete anche voi. Quante persone qui dentro sono malate che non mi conoscono e sapevano che non so niente di voi? Alzate la mano, tutti intorno, ovunque, proprio ovunque. Se questo viene a una persona di Jeffersonville o qualcuno che conosco, dimenticatelo, allontanatevi da ciò. Alzate la mano, dite, no, vattene. Non ho avuto, sento proprio la sua presenza. So che egli è qui, ascoltate. Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Vedete? Cos'era un tempo come a Sodoma? Guardate la perversione come fu a Sodoma, il peccato di Sodoma. Guardate questa nazione, guardate le altre nazioni. Stavo leggendo un giornale qualche tempo fa a Los Angeles, è aumentato del 40% l'anno scorso, sodomita. Perché le donne si sono messe in mostra e cose simili al punto che la fonte naturale dell'uomo è stata cambiata. Sodomita fu ai giorni di Sodoma. Guardate, quando Lot, un uomo giusto, e la sua famiglia erano laggiù, divenne sindaco della città o si sedette alla porta ed era un giudice grande intellettuale, ma i peccati irritavano la sua anima giusta ogni giorno. Un giorno appena prima del tempo della fine, Abraham, la chiesa eletta, fu chiamato fuori. Essa non andò a Sodoma, essa fu fuori da Sodoma. Ora osservate le tre classi di persone, sempre. C'è sempre un credente, un finto credente e un incredulo fra la gente, cioè Abraham, Lot e il sodomita. Ora osservate, ognuno aveva un messaggio. C'erano tre angeli che vennero ad Abramo, la chiesa eletta. Due di loro scesero a Sodoma e portarono fuori Lot e sua moglie e le figlie. Lei si girò, i sodomiti bruciarono. Due di loro, un moderno Billy Graham e ora Roberts, i suoi messaggi scesero a Sodoma, predicando la parola, accecandoli con la parola. Per non credere alla parola, siete ciechi. La predicazione del Vangelo acceca l'incredulo, ed è quello che stanno facendo Billy Graham e quei grandi evangelisti, accecano. Ma c'era uno che rimase con Abramo, l'eletto, egli gli diede un segno. Ricordate, lui era stato Abramo un giorno prima di quello, o due, e Sara era stata S-A-R-A-I. Ma ora lo è A-B-R-A-H-M-S-A-R-A, vedete? Così quest'uno seduto là, l'oratore, disse: Abramo, dov'è tua moglie Sara? Principessa. Disse: lei è nella tenda, e la tenda era dietro l'angelo. Egli disse: Abramo, ora ricordate, Sara aveva 90 anni, Abramo a 100, 99. Egli disse: io ti visiterò, io, pronome personale, la vi visiterò secondo il tempo della vita, la promessa che vi ho detto. In altre parole, Sara porterà questo bambino. E lei rise nella tenda, vedete, era anziana, disse: io aver piacere con il mio signore, Abramo, suo marito. E disse: anche lui è vecchio. Ebbene, lei, loro avevano come marito e moglie, forse non erano stati marito e moglie per 20 anni, vedete, erano così vecchi, era passato, disse io, e lei rise. E l'angelo, con la schiena girata, disse: perché Sara ha riso? Che ne è? È telepatia? Perché Sara ha riso? Sara corse fuori e disse: non ho riso, era perché lei era spaventata. Egli disse: sì, l'hai fatto. Lei sarebbe morta proprio là se non fosse stato per Abramo suo marito, lei ne era una parte. La chiesa perirebbe proprio ora se essa non fosse una parte di Cristo, per la sua incredulità. Non può farlo, non poteva prendere Sara a motivo di Abramo, non poteva prendere la chiesa a motivo di Cristo, il sangue è ancora là, vedete, proprio così, parte di esso. Ora notate, e osservate cosa chiamò quest'uomo, Lot. Lot, quegli angeli portarono fuori Lot. Osservate, Abramo uscì per adorare tramite questo angelo, lo chiamò Elohim. Cos'era? Quell'uomo mangia costolette di vitello, un agnello o un vitello, ed egli beve latte e mangiò pane, probabilmente farina di mais, e fece le focacce sul focolare che fece Sara. Ed egli mangiò pane, beve latte dalla mucca e mangiò il vitello della mucca, proprio così, e stando là, Abramo lo chiamò Elohim, e lui avrebbe dovuto sapere, era lui che gli parlava. Vedete se quello non è giusto. Elohim, capitale S-I-G-N-O-R-E, come il principio. Cos'era? Gesù disse: come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Elohim, la parola al principio, sarà manifestata in carne umana come egli era là. Alleluia! Elohim, non ero, io sono. Vedete? Egli è qui stasera allo stesso modo. Lo credete? Lo credete davvero? Se qualcuno in questo edificio che non conosco, se lo Spirito Santo, se solo voi, quanti credono che quella donna toccò Gesù, non fisicamente, ma la sua fede lo toccò? Vedete? Cos'era quello? Indumento. Certo, il cieco Bartimeo, la stessa cosa, vedete, la sua fede lo fermò. Voglio predicare prima che me ne vada, allora Gesù si fermò. E ora, se il Signore vuole, questa grande veste, la veste palestinese, lei si intrufolò, questa piccola donna debole, toccò la sua veste e le disse: se posso farlo. E tutti quelli che dicevano rabbi, profeta, seduttore, qualunque cosa lo chiamassero ancora, sapete, una moltitudine mista. Così egli stava andando là e disse, si fermò, disse: chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Disse: qualcuno mi ha toccato. Disse: oh, tutti ti stanno toccando. Pietro lo rimproverò, disse: mai, un uomo del tuo calibro, dici, chi mi ha toccato? Disse: ma mi accorgo di essere diventato debole, virtù è uscita da me. Guardò oltre la folla e trovò la piccola donna e disse: la tua fede ti ha salvata. Ora, la Bibbia ha detto nel libro di Ebrei che Gesù Cristo, proprio ora, è un sommo sacerdote. Esatto. che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È giusto? Un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Come agirebbe se egli fosse lo stesso ieri, oggi e in eterno? Agirebbe nello stesso modo in cui agì allora, se egli è lo stesso sommo sacerdote. La Bibbia ha detto che egli è lo stesso, lo credete? Ebbene, allora non potete ignorare la parola ha detto così. Ora noi abbiamo... Avete abbastanza fede da toccarlo? Se poteste toccarlo, allora mi arrenderò a lui e lasciate che egli usi me e usi voi per portare fede al resto dell'uditorio. È una sfida, non è vero? Lo credete? Lo credete? Vorreste, rafforzerebbe la vostra fede vedere l'Elohim, non voi, non io, ma lui? Che cos'è? La parola. Che cos'è? La protezione, l'armamento, l'armatura di Dio, la parola di Dio manifestata in carne umana, la vostra carne, la mia carne, per vedere le opere di Dio. Amen. Lo credo. Padre Celeste, forse ho sbagliato, forse ho fatto una sfida sbagliata. Se l'ho fatto, Signore, Tu perdonami, non intendevo farlo, ma sembra che sia qualcosa che mi porta a farlo. E se quello sei Tu, Padre, per cui sono certo che lo sia, fatti conoscere ora, in modo che le persone sappiano queste cose di cui dico, essendo comunque ignorante, eppure sono vere. Sono le Tue parole. Concedilo, Padre. Amen. Lo senti? Ricordate quando l'esercito stava arrivando una volta, lo Spirito di Dio scese su un uomo e gli disse come scendere laggiù e si misero in mezzo e come avrebbero battuto quell'esercito e lo fecero, mentre credo che fosse Davide, lo era, stava parlando, uno di loro, e lo Spirito scese su uno degli uomini e disse loro come fuggire. Sentite cosa ha detto solo pochi minuti fa? Cercatemi! Egli è la parola, rimanete con la parola promette questo. Ora, cosa sto cercando di fare? Prendete Dio in parola. Ora, io non conosco alcuni di voi qui, ma pregate, se viene su qualcuno di voi che conosco, per favore, le persone che sono da Jeffersonville intorno a ciò che conosco, non pregate. Lasciatelo andare questa volta, lasciate che siano persone che non conosco. Vedete, pregate solo per me. Ho bisogno di voi. Solo un momento, arriva velocemente. Siate riverenti. C'è una piccola signora seduta proprio qui alla mia destra con un fazzoletto alla bocca. Siamo estranei l'uno all'altro, suppongo. Io non ti conosco. Egli ti conosce. Bene. C'è una donna che è in contatto con Dio che non conosco, lei non mi conosce e io non conosco lei, ma lo Spirito Santo ci conosce entrambi. Ora stavi pregando per qualcosa, se lo Spirito Santo mi rivelerà per cosa stavi pregando, come egli fece con la donna, il tuo flusso di sangue, vedete, crederesti di essere libera? È un problema spirituale che ti infastidisce, non è giusto? Se lo è, alza quella mano, non ti disturberà più. Credi che Dio sappia chi sei, ti aiuterebbe? Mildred Rose, abbi fede in Dio. Se solo credi, non sei neanche di qui, sei della Carolina del Sud, è vero, abbi solo fede, non dubitare. Vedi? Quello ha colpito la signora seduta proprio dietro di lei. Anche lei mi è estranea, ma Dio ci conosce entrambi. Sei nei guai, c'è un'ombra scura sulla donna. Non la conosco, è un'estranea. La signora accanto, ha le mani alzate così, ma sì. Credi che Dio possa rivelarmi qual è il tuo problema? Crederesti che sono suo profeta o suo servitore? Lo faresti? La tua è una condizione nervosa. È così, se è giusto, alza la mano. Non ti disturberà più ora, la tua fede ti ha salvata. Sei di questo paese, sei di un luogo chiamato Fayetteville. È così, è giusto? Credi che io sia suo profeta? Credi che Dio possa dirmi chi sei? Signora Harrison, allora puoi andare a casa, essere sanata. Ready? Qui si trova una signora seduta proprio qui che mi guarda. Sono un estraneo per questa donna. Sei un estraneo per me, sorella? Bene, mi credi come suo profeta o suo servitore? Lo credi? Se Dio mi rivelerà qual è il tuo problema, crederai con tutto il cuore? Hai molte cose che non vanno in te. Hai la pressione sanguigna alta per una cosa, hai un problema al cuore per un'altra cosa, sei quasi in un esaurimento nervoso per un'altra e stai pregando per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Quello è vero. Se è giusto, alza il fazzoletto. Credi che Dio ti conosca? Bene, signore. Signora Jackson, bene, vai a casa. Sii sanata. Lo credi? Qui si trova una cara signora seduta quassù che piange. Lei è piuttosto robusta, ha i capelli raccolti così e indossa un vestito bianco seduta proprio lassù. Sono un estraneo. Stai pregando per qualcosa. È così, la piccola signora là, sono un estraneo per te, non ti conosco, Dio ti conosce, credi che io sia suo veggente o suo servitore, lo credi con tutto il cuore? Vuoi tornare a Charlotte e essere sanata? Signora Heinz? E tu vuoi un bambino, vero? Lo credi con tutto il cuore, puoi avere il tuo bambino, bene. Credi con tutto il cuore? Quanti di voi credono? Non ne siete contenti? Oh, mai! Che cos'è? Lo Spirito Santo è qui con voi! Eccolo di nuovo. Crediamo, crediamo solo. Rendete le mani l'uno dell'altro, fate una presa, fate un contatto, tenetevi le mani uno dell'altro, questo affinché sappiate che lo Spirito Santo è qui. Ora ascoltate, amici, non c'è una persona qui dentro che abbia una comprensione spirituale, ma quello che sa ora che una piccola strana sensazione sta attraversando voi. Cos'è quello? Quella è la parola di Dio. Quella è Dio nella forma di spirito, la parola. La parola, Dio che vi fortifica, vedete? Non siate increduli ora, credete. Ho visto un uomo appena guarito là dietro con un problema alla prostata. Dio ti benedica, fratello, è tutto. Diabete, quella signora, dimenticatelo, vai a casa, stai bene. Sta proprio andando dappertutto, in tutto l'edificio, credete? Ora la Bibbia ha detto, ascoltate, la stessa Bibbia che promette le opere che faccio io le farete anche voi. Questo è ciò che egli fece, bene, la stessa Bibbia dice questo. Che se essi, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, se imporranno le mani, siete tutti credenti, avete le mani uno sull'altro, se imporranno le mani sui malati, guariranno. Padre Celeste, sappiamo che Satana è sconfitto, il nostro grande primo capitano Gesù Cristo è presente. Ecco la sua parola resa manifesta, essa è resa manifesta dalla presenza dello Spirito Santo, è lo Spirito Santo che opera in noi, lo stesso Spirito Santo che ci ha fatto scendere il fuoco pentecostale. Ci ha fatto scendere le lingue pentecostali, ci ha fatto scendere l'interpretazione pentecostale, posto a posto nella Chiesa, apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, e qui a questo grande convegno in corso, dove insegnanti, evangelisti e doni operano ovunque, noi ti vediamo, Signore. Sappiamo di essere al tempo della fine e le persone hanno bisogno di forza. Satan li sta caricando e sto mettendo la parola di Dio nelle loro mani, proprio ora, nei loro cuori. Sconfiggiamo Satana con questa parola. Esci da queste persone nel nome di Gesù Cristo. Guarda le loro mani, guarda la loro fede, Dio. Satana, sei sconfitto, lasciali nel nome di Gesù. Esci, ti scongiuro, per il Dio vivente.
All power. Get away, Satan.
I do be. I can. I will. I do.
Il fratello l'altro giorno ha detto di aver fatto un sogno, vide un diavoletto stare là fuori, il diavoletto stava continuando a saltare su e giù, disse buh, e lui fece un salto indietro, ogni volta che saltava indietro diventava più piccolo e il diavolo diventava più grande, e ogni volta che gridava buh, saltava indietro e il diavolo diventava più grande, e sapeva che doveva combatterlo, così pensò devo trovare una sedia o qualcosa del genere, trovò una Bibbia, e il diavolo disse buh, e lui fece buh, proprio indietro, e il diavolo diventò più piccolo, e gli disse buh, 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 e lui proprio lo buttò a terra. Quella è la cosa con cui combatterlo, la parola di Dio. Quando grida bu, gridate bu. Quando disse sei malato, di sta scritto, per le sue lividure sono guarito. Amen. Gloria! Mi sento religioso. Non è ancora mezzanotte, sento ancora amen.
Brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now down in my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so